giornata importante per Cisterna. Abbiamo con noi la dottoressa Elsa Cornero, che l'amministrazione ringrazia molto, il polo della città di Mazzardino altrettanto, la maestra, tutti voi, vi ringrazio per la partecipazione e buona continuazione. Adesso lascio la parola alla maestra Tiziana per il commento.
Per aver accettato il nostro invito e al dottor Quinterno che ha generosamente prestato le sue competenze di commercialista e ha studiato in questi giorni. Perché
anche prima immagino.
Sì, però siccome mi ha detto che non è riuscito ad avere, cioè l'esame di economia
non l'ha dato con me.
No, non l'ho dato.
Non con lei perché era lui inizia,
come cognome.
Il suo cognome inizia con la Q. E allora questo è una sorta di secondo esame.
No, evitiamo, è meglio evitare.
A parte gli scherzi, volevo introdurre questa giornata illustrando a chi non abbia avuto ancora l'occasione di partecipare ai nostri incontri che sono iniziati 10 anni fa, 11 anni fa, nel 2007, gli incontri del Polo Cittattivo in collaborazione con l'amministrazione comunale e il museo. Sono nati perché il Polo Cittativo aveva come obiettivo quello di educare la cittadinanza ai temi della cittadinanza attiva. Questo perché a scuola gli insegnanti, io insegno in una scuola dell'infanzia e a partire dalla scuola dell'infanzia trattiamo temi legati alla cittadinanza attiva, alla responsabilità, ai principi di civiltà. Però spesso se il contesto non segue ciò che viene proposto a scuola, si danno messaggi diversi ai bambini. Quindi in un'ottica di comunità educante abbiamo intrapreso questo percorso che vuole essere proprio un'occasione per il territorio, non solo per gli insegnanti ma anche per le famiglie e gli amministratori, di affrontare tematiche legate al mondo contemporaneo. Questo per far sì che anche gli adulti riflettano sui temi che poi portiamo avanti noi nella scuola, che sono i temi della responsabilità in primo piano, cioè il fatto di fare le cose ed essere responsabili di ciò che si fa. E di questa cosa forse oggi ne abbiamo bisogno. E la dottoressa Fornero rappresenta, al di là delle idee che possiamo avere sulla riforma, sul percorso che è stato fatto attraverso la legge Fornero, al di là di quelle che sono le idee individuali, la dottoressa Fornero ha dimostrato in questi anni un forte senso di responsabilità ed è per questo che noi l'abbiamo fatta rientrare in questo grande calderone che è quello di quest'anno, che è dedicato al tema delle vecchie e nuove resistenze. Essere responsabili oggi è una forma di resistenza e responsabilità su vari piani, in vari livelli. Noi a scuola vogliamo insegnare ai bambini questa cosa, cioè cosa si fa, qualsiasi cosa si faccia, si è responsabili in prima persona e si deve mettere la faccia. E non vi tedio oltre, vi invito ai prossimi appuntamenti che sono sabato prossimo la scuola che c'era, la scuola che resiste con Fiorenzo Alfieri, discuterà sul tema con Angelo Bottiloni e poi sabato successivo a Rombo del Cannon la presentazione di un volume che raccoglie i testi delle canzoni della Prima Guerra Mondiale realizzato da Iona Castelli e Lovato, con la suggeritrice. Grazie ancora e buon ascolto.
Buon pomeriggio a tutti, ringrazio Tiziana di questa opportunità che mi ha dato di interloquire con una professoressa così autorevole su un argomento così sensibile, quello delle pensioni, che la numerosità del vostro intervento, degli intervenuti, dimostra che è un argomento molto sentito perché tocca a tutti noi, dai giovani ai meno giovani. Partirei da una considerazione personale, se possibile, se posso. Quando ho letto il titolo del libro, Chi ha paura delle riforme, illusioni, luoghi comuni e verità sulle pensioni, mi è venuto di dare una risposta che è la maggioranza che è contro le riforme, a mio parere. Perché ho fatto un parallelo, non so se improprio, comunque con la fallita tentativo di riforma della Costituzione, che ha visto prevalere, come sapete, il no. E ho fatto questo ragionamento, ho detto, coloro i quali sono battuti per il no sono quelli che oggi della Costituzione tutto sommato se ne fregano, perché del pareggio di bilancio, dell'articolo 81 della Costituzione, nessuno se ne occupa, della progressività della tassazione, articolo 53, non è più un argomento all'ordine del giorno, e quindi mi sono dato questa risposta e ho letto volentieri questo libro, perché noi siamo un paese notoriamente senza memoria, per cui si tende sempre a colpevolizzare chi eventualmente interviene su degli argomenti senza pensare a chi e che cosa ha determinato la situazione per la quale si rendono necessari certi interventi. La riforma delle pensioni è uno di questi argomenti che, toccando sul vivo la pelle di tutti quanti noi, ovviamente ha suscitato tutta una serie di reazioni. Il lavoro che ha fatto la professoressa Fornero è un lavoro, secondo me, molto importante, perché è un'operazione di verità. È un libro che la stessa autrice alla prima pagina definisce pedagogico, e secondo me è pedagogico per due ordini di motivi. Uno, perché nel complesso del lavoro spiega per gradi, con un approccio professorale, che poi ovviamente è quello che ha distinto la sua carriera lavorativa, che cosa, prima infatti parla di che cosa sono le riforme, poi spiega il perché, che cos'è il rischio, il perché i sistemi pensionistici devono essere prevalentemente pubblici, come devono essere i sistemi pensionistici, cioè equilibrati, come dire, che possano essere equilibrati dal punto di vista finanziario ed equilibrati dal punto di vista delle persone. Quindi questo lavoro, come ripeto, è un lavoro importante proprio per questo motivo, e poi anche perché porta alla luce anche la complessità degli argomenti, perché oggi viviamo in un'epoca dove la politica si fa con i tweet, si fa con i post su Facebook, l'autocelebrazione dei personaggi che non si capisce bene se lavorano. Io nel mio piccolo le mie giornate sono abbastanza intense e sono un professionista di provincia e non riesco a capire come si possa fare il politico a livello nazionale passando le giornate a girare per l'Italia, a farsi i selfie e a twittare. Il tweet poi cosa significa? Che in quattro parole sintetizzi un argomento. Questo libro secondo me ha il pregio di riportare all'attenzione di chi vuole leggerlo, di chi vuole capirlo, la complessità del problema. Che cosa vuol dire prendere una decisione nell'ambito pensionistico come in altri ambiti, e tutto ciò che c'è dietro. Cioè, questo libro è importante proprio per quello, perché fa capire che ci sono delle competenze che si intersecano, perché l'argomento trattato parla dell'andamento demografico dell'Italia, il cambiamento della struttura, dell'età degli italiani. Che cosa significa questo sul calcolo e sugli effetti pensionistici? Quindi, per questo motivo, il riportare all'attenzione di chi vuole leggerlo la complessità degli argomenti, secondo me, è anche un aspetto molto rilevante di questo libro. Oltretutto, fa anche capire che a volte la politica è miope, perché si occupa soltanto di una ricerca di un consenso a buon mercato senza pensare a quelle che sono le conseguenze delle decisioni. Concludo dicendo che, sottolineando i punti che poi sicuramente la professoressa molto, molto esaustivamente spiegherà a voi che siete intervenuti, sono emersi dal libro, emergono i concetti che, come si dice, mi è piaciuto molto per esempio l'aspetto che più volte viene affrontato del concetto di diritto acquisito, no? Perché sembra sempre che tutto sia dovuto. Poi in realtà molte volte il diritto acquisito sconfina nel privilegio, a discapito eventualmente di un discorso di solidarietà. Sottolinea il fatto appunto che le pensioni sono un patto intergenerazionale, per cui le scelte di oggi possono influire sulle pensioni di chi oggi è giovane e che sta entrando nel mondo del lavoro. Sottolinea l'importanza del lavoro, il lavoro è il motore dell'economia, quindi se le condizioni dell'ambiente economico non determinano il crearsi del lavoro, diventa tutto più problematico. In ultimo, come ho già detto, è un dito puntato contro una politica, come dire, superficiale, secondo me, e su un'informazione superficiale, perché giustamente si sottolinea il fatto che se le cose fossero ben spiegate e quindi il popolo capisse il perché si arriva a fare certe scelte, probabilmente tutta questa canea che c'è stata nei confronti della riforma Fornero e anche, dico, mi permetto, della persona Fornero, perché io penso che non sia bello essere posti, vivere costantemente additati come portatori di iniquità e di ingiustizia. E quindi passo subito la parola a un'ultima cosa, un aspetto importante, quindi anche l'informazione dei mass media, che devono essere trasparenti, devono aiutare le persone a capire il perché si fanno le cose e che cosa sono le cose che si fanno. Nel passare la parola alla professoressa, volevo chiederle subito, prima di introdurre il libro, se posso, che sensazione si prova a essere costantemente additati al pubblico ludibrio per un lavoro fatto nell'interesse collettivo, nell'interesse dei giovani. Ecco, se posso chiederle la sensazione che vive lei e la sua famiglia per una situazione personale che non credo sia facile, perché vivere sotto scorta non penso che sia piacevole. Ecco.
Grazie molte per l'invito, mi fa piacere essere qui, ho visto poco, ma quello che ho visto mi ha dato una bella sensazione di paesaggio ancora autunnale, collinare, molto bello e quindi molto, molto piemontese, sono veramente le colline nostre e questo è un bellissimo castello che non conoscevo, devo dire, ma non si conosce tutto, neanche vicino a casa. Mi sentite voi di lì? Anche voi? Benissimo. E mi spiace, cercherò magari ogni tanto di avvicinarmi anche a voi, perché la vicinanza fisica ha anche un senso. Quindi grazie dell'invito. Devo dire che io accetto moltissimi di questi inviti oggi vuol dire in questi mesi, in quest'ultimo anno. Poi rispondo alla sua domanda, ma dopo che ho smesso di fare il ministro io sono tornata al mio lavoro universitario e andando per pennellate molto rapide non ho mai avuto un momento di rimpianto per quella vita a Roma, non l'ho mai avuto, ma non l'ho neanche mai rinnegata quella vita, non ho mai rinnegato quello che ho fatto. Nelle cose positive, negli errori, non si rinnega. Ho capito fin dall'inizio che la cosa importante, che le cose importanti erano due. Uno, guardare avanti e contare sulla propria coscienza. Se ce l'hai, la coscienza è una guida formidabile, perché ti dice tutti possono sbagliare, salvo naturalmente quelli che pensano di essere perfetti e ne abbiamo oggi molti in giro, ma pazienza, tutti possono sbagliare, ma l'importante è sapere che quello che si è fatto non lo si è fatto né per un vantaggio personale, né per un vantaggio, diciamo, familiare o di amici, neanche per un vantaggio di partito, perché io non avevo un partito, anche se ho sempre avuto le mie simpatie e ho sempre dato il mio voto, e neanche un sindacato. Quindi essere in università vuol dire essere indipendenti. E se si è indipendenti e si è chiamati a fare ministro, si può veramente pensare di lavorare per il paese. Non è facile, ma si può pensare di lavorare in questa prospettiva per il paese. Quindi la prima cosa è dire, beh, Vuoi, vuole prendere la mia? Sì. No. Intanto io sto in piedi. Allora, la prima cosa è guardare avanti e non indietro. E la seconda cosa, lo dico con, di nuovo, con un certo orgoglio, non so, qualcuno mi deve aver aiutato in questo cammino. La seconda cosa è non chiedere niente a nessuno. In quello è avere un proprio ambito di lavoro che uno ama, è molto importante. Quindi il fatto di poter tornare al mio lavoro con i giovani, a continuare a spiegare e a fare ricerca, perché fare ricerca è fondamentale, se no stai sempre sulle stesse cose, e quello è stato molto importante e mi ha permesso di non chiedere niente a nessuno. Ci vuole un po' di orgoglio, perché posso dire che non capita sovente in politica. Se uno fa qualcosa, poi si deve subito dire quando è finito, adesso cosa mi date? No. Cioè, perché quello che si è fatto, lo si è fatto sperabilmente per il Paese. E questo ha aiutato molto. Dopodiché è ovvio che ci sono le cose più personali. La famiglia, senza una famiglia è difficile. E posso dire che la mia famiglia ha sofferto molto. E io ho molto, come dire, ho potuto molto apprezzare, al di là del mio affetto materno, i miei figli, in particolare mia figlia, che è stata oggetto di critiche incivili, veramente barbare, anche da parte di quelli che adesso sono al governo, e qui sono molto poco buona cattolica o cristiana, perché queste cosette non gliele perdono a questi pseudo signori, ma comunque al di là di quello io ho potuto capire che la solidità delle persone, che viene dal fatto di aver avuto appunto un'educazione dalla famiglia, dalla scuola, qualche cosa che ti dà delle radici, una solidità, e che ti permette anche di affrontare questo. Devo anche dire che, e qui mi riallaccio al libro, il libro per me rappresenta oggi l'occasione molto importante per quel dialogo con le persone, oggi si dice col popolo, che io non ho avuto quando ero ministra. Io non ho avuto la possibilità di dialogare, perché diciamo che un ministro politico dialoga sì, ma ha il partito che è il tramite tra il popolo, tra le persone e lo stesso ministro. È il partito che ti organizza, è il partito che fa sentire le cose che tu vuoi che arrivino, è il partito perché il partito è diffuso nel paese, ha i circoli, ha i mezzi di comunicazione, ha gli esperti, ha tutta la strumentazione per il dialogo. E una persona sola non ce l'ha queste cose. Io poi non sono mai stata sui social, questo credo sia stata una delle condizioni che mi hanno permesso di non ammalarmi, perché vedere le cose che si vedono sui social e esserne, diciamo così, il target, l'obiettivo, credo che può essere distruttivo per chiunque. E quindi quella è stata anche una scelta saggia. Ma non essendo sui social e non essendo 24 ore lì a twittare, oggi si dice una persona molto attiva sui social. Ecco, io non sono molto attiva sui social, io uso l'email, già faccio fatica a rispondere a tutte le persone che mi scrivono con la mail normale, non le lettere, ma insomma l'email, e già faccio fatica con quello, ma quindi essere presenti sui social vuol dire o avere qualcuno che lo fa, perché tu gli dici una parola e quello scrive, oppure, e capita spesso così, però non sei più tu, e allora è falsato, oppure dover sempre essere lì, perché sui social si deve essere presenti 24 ore su 24, e questo è un fattore che limita molto qualunque attività e limita molto la vita. Questo è il mix di elementi che mi hanno permesso di non ammalarmi. Ci aggiungo un'altra cosa, che io ho avuto nei primi anni, non c'era nessuno che mi invitava in Italia, nessuno. ma tutto sommato è stato un bene, perché io ero invitata molto all'estero, ho fatto anche periodi di permanenza in America, però anche in altri paesi, Australia, Nuova Zelanda, e essere ogni tanto, avere uno stacco, un distacco rispetto al paese è salutare. Perché, mi spiace dirlo, ma io credo che non solo il nostro paese, ma oggi molti, però il nostro paese forse in una misura maggiore che non altri, ci sono troppe tossine, si respirano veleni, ma non quelli che ci vengono da un ambiente malato, che qui non è neanche malato, spero, no? Anzi, l'aria è pulita e mi immagino che anche la terra sia molto biologica, sindaco, è così, immagino, lo speriamo tutti. Ecco, quindi non questo ambiente fisicamente malato, ma sono le tossine del risentimento, dell'odio, dell'invidia, sono le tossine che ci impediscono, secondo me, che faccio l'economista e non la psicologa, di fare passi avanti. Perché per fare passi avanti bisogna, per l'appunto, guardare avanti, non sempre soltanto guardare, non so, qualcuno, o guardare le cose che ci mancano, o peggio guardare indietro, come è molto l'abitudine di questo governo, che guarda indietro pensando di ricostruire un mondo che non c'è più e non tornerà, e pensando che quel mondo lì sia replicabile e sia un mondo buono. Purtroppo non è così, e questo è un discorso che poi mi permette di allacciarmi al tema delle riforme, perché il tema delle riforme è intimamente connesso con il tema del cambiamento che è necessario, perché noi viviamo in un mondo che cambia e quindi dobbiamo cambiare anche noi e cercare di accomodare questo cambiamento nella nostra società in modo da averne più vantaggi che non costi. Questo è l'essenza delle riforme. Allora, il libro mi dà questa occasione, e quindi nel libro non ci sono polemiche, io non insulto nessuno. Se fossi scesa al livello degli scambi di insulti, di nuovo mi sarei ammalata e tanto avrebbero sempre vinto gli altri. Quindi ogni tanto qualcuno direbbe che c'è un sassolino tolto dalla scarpa, ma è proprio solo un sassolino. Ci sono, però il libro non polemizza, non è un libro di gossip, è un libro che ha questa ambizione, un po' di pedagogia, perché oggi sapete, dire spiegare è quasi insultante. La reazione è immediatamente: chi sei tu per spiegare a me qualcosa? Che tu sia un virologo e vieni a rappresentarmi l'importanza dei vaccini, se io ho letto su Google che i vaccini possono fare male, chi sei tu per spiegare a me l'importanza dei vaccini? Questo è l'atteggiamento corretto, quindi bisogna anche fare attenzione, però un minimo di pedagogia si deve poter fare. E questo periodo in cui io vado in tantissimi piccoli paesi come il vostro, Cisterna d'Asti, e io vado a parlare non con l'elite, non con l'establishment, come dicono, no? Che noi parliamo solo con l'establishment, con l'elite. No, io vado a parlare con il loro popolo, anche con il popolo che vota Lega. Vi posso assicurare che mi invitano in paesi che sono leghisti, sono stata a Lodi. Sembrava che dovesse cadere la giunta, perché la Lega ha fortemente protestato, e questa settimana andrò a Castelfranco Veneto e anche lì la Lega ha protestato. Ma io posso dire: ma adesso siete voi il governo, se ci mettete 6 mesi a cancellare una legge, voglio dire, una legge che è stata fatta in 20 giorni, forse non è che siete così bravi come pretendete. Comunque siete voi, fate, non vi piace, cancellatela. Avete la maggioranza in Parlamento, fatelo. Quindi è inutile che ve la prendete con me dopo 6 anni. E quindi, comunque, al di là di quello, io vado e vi posso dire che qualche volta, sapete cosa succede? Per esempio, sono andata in provincia di Brescia, Bione, sono andata a Bergamo, a Valdagno, ma ne ho tanti. Ebbene, andrò a Belluno anche. Ebbene, succede che poi nel pubblico ci sono molti anche leghisti, alla fine ti dicono: senta, io sono amico del Matteo, adesso gli facciamo un selfie e glielo mandiamo. E io dico: mandiamoglielo al Matteo e diciamogli anche alcune cose sperando che le capisca, perché il Matteo, se vuole, le capisce. Il problema è che il Matteo non vuole capire le cose, perché lui tanto le risolve tutte lui, quindi... Ok, allora, quello che c'è nel libro è appunto un tentativo di dialogare. E io comincio col dire, proprio perché, per esempio, ma lo dico qui, se avessimo qui Di Maio, se avessimo qui Salvini, e gli chiedeste: ma cos'è una pensione? E loro sì, ti dicono: ma sì, è quello che decidiamo noi, adesso c'è quota 100 e vanno tutti, buonanotte. Beh, una pensione, allora bisogna partire dicendo cos'è una pensione. Una pensione è una cosa un po' diversa da un buono del tesoro che noi possiamo comprare, molto diversa. Perché una pensione dentro ha una funzione intimamente connessa con una parola che in Italia non piace molto, che è il rischio. Quindi quando si parla di pensioni si deve parlare di rischio, molti rischi, ma ce n'è uno in particolare che la pensione assicura. Perché parlate di rischio, siccome a noi non piace, noi come persone siamo tutti un po' avversi al rischio, no? Siete amanti del rischio voi qui a Cisterna? Direi che quasi tutte le persone, forse quelle che si buttano dal parapendio, la so, quelle sono un po' amanti del rischio, ma la maggior parte delle persone non si butta dai parapendii, e col parapendio, e quindi...
I giocatori,
però spesso perdono. Sì, sono, sì, è vero, i giocatori amano il rischio, ma diciamo che la maggior parte delle persone non ama il rischio. Qui, se non ama il rischio, vuole un'assicurazione. E quindi uno associa la parola pensione alla parola rischio e alla parola assicurazione. E nel libro spiego che il rischio più importante delle pensioni, sapete qual è? È paradossale chiamarlo così, ma è il rischio di longevità. È un rischio collegato al fatto che nessuno di noi sa quando muore. E allora noi normalmente cosa facciamo? Qui dietro c'è una teoria importante che è legata al nome di Franco Modigliani, che è un grande economista, che ha vinto l'unico premio Nobel in economia che abbiamo in Italia. Quindi, ma adesso non vi spiego la teoria, però vi do solo l'idea. Più o meno tutti noi abbiamo una vita, adesso cambierà molto anche questo, ma abbiamo una vita fatta di un'infanzia e poi una giovinezza in cui la cosa principale è l'istruzione, ancora. L'istruzione. Poi si comincia a lavorare, si lavora, e poi c'è una terza fase della vita in cui non si lavora più e quindi si dipende economicamente da ciò che si è accumulato durante la vita di lavoro. Sostanzialmente questo si chiama ciclo di vita. È semplice, più o meno è quello che sperimentiamo tutti. Allora, cosa succede? Immaginate voi che risparmiate, lavorando, per la vostra età anziana, per avere un po' di sicurezza economica nell'età anziana. Supponiamo che arrivi l'età 65, si va in pensione, si ha un po' di risparmio, e però qui da soli noi abbiamo il problema di dire: ok, adesso come faccio a ripartire questo risparmio nel resto della mia vita? Perché se io vivo poco, 2 anni, allora dovrei consumare molto, fare il giro del mondo, godermi la vita in questi 2 anni, che tanto poi muoio, ma io non lo so. Io potrei viverne 40 dopo il pensionamento. Oggi abbiamo molte persone che sono all'età di 110 e quindi è anche possibile. Allora uno può dire: proviamoci, ma proviamoci, puoi restare in vita senza più mezzi perché hai consumato prima, oppure puoi trovarti a morire lasciando tutto dietro e senza avere nessuno cui ti interessa lasciare, ok? Perché anche se vuoi avere lasciare un'eredità, la metti da parte. Quella è per l'eredità, ma il problema ce l'hai lo stesso, perché quella parte che vuoi destinare a te stesso, al tuo consumo, non sai come distribuirla. Ecco, la pensione è stata inventata per risolvere questo problema, perché c'è qualcuno che dice: non ti preoccupare, questo è il risparmio che tu hai accumulato, io con questo risparmio ti darò una mensilità fino a quando sei in vita, che tu viva tanto o poco, non importa, io ti do questa mensilità fino a quando sei in vita. Non solo, ma ci posso aggiungere anche una assicurazione ai tuoi superstiti. Cioè, se tu muori lasciando per esempio una vedova che non ha sufficienza economica, qualcosa passa alla tua vedova e l'assicurazione a favore dei superstiti. Queste cose qui si fanno. Si fanno. Adesso vi dico, ricordatevi il rischio. Ricordatevi il desiderio di assicurarci, perché non ci piace vivere con questo cauchemar: consumo troppo, consumo troppo poco. Domandatevi chi è che ci assicura. Ecco, io voglio dire, nel libro un po' lo esamino, all'inizio è stata la famiglia è il primo luogo dell'assicurazione, marito e moglie, e alle donne cosa si diceva? Trovati un buon partito, trovati un buon partito come forma di assicurazione per la tua vita. Questo era un tempo. Poi è venuto fuori il mercato, fine 600, 700, sono nate in Francia queste cose chiamate le tontine, che erano delle assicurazioni sulla vita proprio, però il mercato assicurativo non è, insomma, non funziona molto bene anche oggi. Quindi cosa è nato già nell'Ottocento? Sono nati i movimenti cooperativi, i lavoratori si mettevano insieme per fare cosa? Per ripartire questo rischio, perché se stai da solo il rischio non lo ripartisci, quindi bisogna mettersi insieme. E i movimenti cooperativi che sono stati molto importanti, in particolare nella seconda metà dell'Ottocento, il primo mi pare che sia nato a Pinerolo, il primo movimento cooperativo in Italia, poi sono nati altrove, ma nascevano con questa idea di assicurare la sopravvivenza e un po' di sicurezza economica, soprattutto nel caso di morte prematura di un uomo e quindi di una donna che era lasciata magari con dei bambini e l'incapacità di lavorare, di provvedere a sé e ai bambini. Questo è il movimento cooperativo. Poi nascono le pensioni, nascono in ambito pubblico, quindi i primi schemi pensionistici all'inizio del Novecento. Ricordo, ma così solo per curiosità, che per esempio in Germania il cancelliere Bismarck, molto duro, come a un certo punto, siccome c'erano le lotte operaie, c'erano questi movimenti di protesta, c'era un timore che si diffondesse il marxismo, il cancelliere Bismarck che cosa dice? Dice: ma insomma, noi dobbiamo dargli qualcosa a questi qui, se no protestano. E lui ha detto: qual è l'aspettativa di vita delle persone? E gli hanno detto 58 anni. E allora lui dice: noi mettiamo l'età della pensione a 58 anni e quindi diamo la pensione a quelli che vivono di più, che sono quelli che, sapendo che in media si vive fino a 58 anni, rischiano di vivere più a lungo, sopravvivono rischiando di non avere i mezzi. Quindi l'invenzione anche lì della pensione in Germania è di Bismarck, mentre invece in Inghilterra, tra le due guerre, nasce l'altro movimento che è chiamato movimento di welfare, quindi l'idea molto bella dell'assicurazione, che è un'assicurazione questa sì pubblica, che va dalla culla alla tomba. Un'idea molto bella, ma un'idea difficile da realizzare, anche se è stata l'idea forse più importante nell'ambito della tutela delle persone in Europa nel Novecento. Forse questo è stato il sogno più grande del Novecento. Bene, allora, a un certo punto si è visto che il movimento cooperativo non bastava, che far nascere dei sistemi pubblici solo per i dipendenti pubblici, per i militari, non era sufficiente, e quindi si è progressivamente allargato questa assicurazione per la vecchiaia a tutti i cittadini, e così è nata la previdenza pubblica. Allora noi oggi abbiamo un sistema di welfare, un sistema previdenziale, perché la previdenza è la parte più importante del welfare, che è pubblico e deve restare pubblico. Deve restare pubblico perché non è che vogliamo, a parte che se anche lo volessimo non potremmo, quindi togliamoci dalla testa l'idea di fare cose che non possiamo, ma anche se volessimo privatizzare il sistema delle pensioni pubbliche non potremmo farlo, quindi inutile che cerchiamo di farlo, e invece cerchiamo di fare funzionare bene quello pubblico. Ma adesso vi racconto come funziona questo sistema pubblico, perché non è proprio immediato. Allora, se stiamo nel campo delle assicurazioni, e così è stato anche per i primi schemi pensionistici pubblici, cosa succede? Che, ho detto prima, si è lavoratori e si paga un contributo. Guardate che pagare il contributo è equivalente a risparmiare. Quindi si tratta di una forma di risparmio obbligatorio, se lo schema, se la partecipazione è obbligatoria, ma è una forma di risparmio, quindi io pago i miei contributi. Cosa faceva lo Stato, cosa faceva, non si chiamava ancora l'INPS, ma insomma cosa facevano questi schemi di previdenza? Prendevano questi soldi e compravano dei titoli, magari dei titoli di Stato, che erano quindi dei titoli del mercato finanziario che rendevano un interesse. E allora cosa c'era? Contributi versati, interesse che matura sui contributi versati, quando vai in pensione prendiamo quel capitale e con delle formule matematiche ti trasformiamo questo capitale in una promessa di pagamento che starà fino a quando sei in vita, con quella possibile aggiunta della reversibilità. Questo è il sistema. Però, tanto per ricordare che niente è perfetto in questo mondo, tra le due guerre ci furono molte devastazioni in campo, ci fu la grande recessione, ci fu la grande depressione, ci fu la caduta dei mercati finanziari, quindi a un certo punto lo Stato guarda quelle riserve accumulate e dice: ma non ci bastano per pagare le pensioni. E allora cosa si fece? Si fece una cosa molto semplice, perché lo Stato dice: ma noi siamo lo Stato, abbiamo bisogno di prendere i soldi e metterli nei mercati finanziari per pagare le pensioni? No, hanno pensato. Non abbiamo bisogno. Perché non abbiamo bisogno? Perché noi ci rivolgiamo a tutta la popolazione. Ora, tutta la popolazione, immaginate di essere voi, immaginate che loro siano le persone in età di lavoro, quindi quelli che lavorano e che pagano i contributi. Allora lo Stato ha detto: ma io prendo questi contributi e sapete cosa? Io li uso subito per pagare le pensioni a voi. Perché li devo mettere via? Perché li devo impiegare nei mercati finanziari, maneggiare questi soldi che fa venire anche tentazioni a qualcuno? E poi nei mercati finanziari non è che c'è la sicurezza, ogni tanto le cose si possono perdere. E allora detto: ma no, noi pigliamo i soldi e li diamo subito agli altri. E così è nato questo meccanismo, si chiama ripartizione, l'altro si chiama capitalizzazione, ma al di là dei nomi si è creato una cosa che si chiama contratto tra le generazioni. È un contratto che è scritto in una legge, questo contratto. Anche le leggi possono cambiare, anche quelle costituzionali, quindi non è che quello che è scritto in una legge è per l'eternità, no. Ma comunque il contratto è pubblico proprio perché è scritto in una legge. Allora le cose stanno così, i lavoratori lavorano, pagano e si usano i soldi per pagare le pensioni. Cosa succede? Voi siete quelli giovani e loro sono quelli anziani. Voi pagate i contributi perché siete obbligati. ma lo fate anche perché avete una aspettativa, una fiducia nel fatto che quando toccherà a voi essere lì, e quindi loro non ci saranno più, quando toccherà a voi ci saranno loro che sono i giovani che arrivano qua al vostro posto e continueranno a pagare contributi che serviranno a pagare le vostre pensioni, le vostre che sarete lì. E poi toccherà a loro di spostarsi e arriveranno gli altri e quindi il contratto va avanti. Ed è un contratto tra generazioni, capite? Quindi loro che sono i giovani, anche lì dicono, ma noi dovremmo pagare, a parte che i giovani oggi credono che non avranno più niente, di niente, e forse non tutte le torte ce li hanno, ma per ragioni che non sono quelle legate alla pensione tra 40 anni, sono legate al lavoro, però questo è un altro discorso. Adesso immaginate l'economia italiana negli anni 50 e anche 60. L'economia italiana negli anni 50 e 60 era un'economia in miracolo economico, espansione, tutto cresceva, cresceva la popolazione e crescevano i redditi delle persone. Pensate agli anni 50 e 60 dell'Italia, il miracolo economico, il grande salto dell'Italia. Stato anche studiato. Ora cosa vuol dire nello schema che vi ho fatto prima? C'è crescita, crescita. Allora voi che siete giovani, il vostro numero poiché c'è crescita è maggiore di quello degli anziani, perché vuol dire che se c'è crescita della popolazione vuol dire che le coorti giovani sono maggiori delle coorti anziane. Quindi il numero di quelli che contribuiscono cresce. E siccome c'è crescita economica, cresce anche il reddito. Una cosa magnifica. Perché? Perché fa sì che i politici possano dire wow, che belle pensioni possiamo pagarvi. Perché là forniscono molti contributi e quindi noi possiamo pagare molte pensioni. Molte pensioni e addirittura possiamo permetterci delle assurdità come mandare in pensione le donne con 14 anni e 6 mesi di contributi. Sono il caso delle famose e famigerate baby pensione, che sono una dimostrazione di totale ignoranza in senso effettivo del termine da parte di chi votò questa legge di che cos'è una pensione, perché non uno che si sia domandato ma chi pagherà i costi di questo, non se lo sono domandati. Comunque, quindi questo è la crescita sia della popolazione sia del reddito, no? Il progresso fa sì che i vostri redditi siano più alti, pagate contributi, arrivano contributi e si possono pagare buone pensioni. Ma adesso su questa visione buona metteteci dei cambiamenti che succedono. Cambia la demografia e allora vuol dire due cose. C'è un tasso di fertilità, cioè numero di bambini per donna, che si abbassa fortemente. Noi oggi siamo a un tasso che è molto più basso di quello che servirebbe per sostituire le persone che se ne vanno. È uno dei più bassi al mondo, il tasso di fertilità in Italia. E quindi questo vuol dire che noi abbiamo sempre meno bambini. Non solo, c'è un altro elemento demografico molto forte, molto potente, è che la vita degli anziani si allunga. Quindi quelli che sono andati in pensione a 35 anni, spesso donne, magari si pensava vivranno fino a 65-70, e invece hanno una prospettiva di vivere fino a 90, fino a 100, anche di superare 100. Quindi, se l'età di pensionamento resta quella che è, questa popolazione si ingrossa perché ne muoiono sempre meno. E questa popolazione si riduce a paragone perché ne nascono sempre meno e quindi ci sono sempre meno giovani. Voi sentite parlare della piramide della popolazione. La piramide della popolazione negli anni 70 era fatta così, era una piramide. Quindi alla base, molti bambini, molti bambini, e poi man mano che si sale, si va su, ci sono da una parte le donne e dall'altra gli uomini, ci sono gli anziani, quindi si fa un vertice della piramide. Benissimo. Nel 2011 questa parte qua era già molto ridotta, mentre invece ingrossava la parte in centro, quella verso la pensione. Nel 2060 la piramide è quasi invertita, sono tanti lassù e il vertice si alza e pochi qua giù. È un cambiamento fortissimo, è un cambiamento peraltro che non è una cosa straordinaria, perché lo vediamo noi tutti i giorni, perché in qualunque ambiente andiamo il numero delle teste grigie o comunque dipinte tinte è sempre più numeroso del numero dei giovani. I giovani sono sempre meno, qualunque sia l'ambiente nel quale andiamo, quindi è una percezione che non ha neanche bisogno di ricorrere a quella raffigurazione plastica, perché è parte dell'esperienza nostra quotidiana. Questo è il grande cambiamento demografico, grandissimo. Voi mi direte, ma chissà com'è fatta la popolazione nel 2060. Allora io vi dico questo, che gli economisti fanno una fatica tremenda a prevedere anche quello che succede l'anno prossimo e spesso sbagliano, ma i demografi hanno una buona certezza di quello che sarà tra 50 o 60 anni, perché tutte le tendenze della demografia sono già oggi qua, i nati che saranno tra loro sono già tutti qui, e la longevità si studia ricorrendo, quindi l'aspettativa di vita si studia ricorrendo alle dinamiche passate. Poi si considera anche il progresso medico, quindi possiamo dire che quasi quasi c'è una sottostima di quello che è l'invecchiamento, non un eccesso di paura su questa forza dell'invecchiamento. Guardate che questo cambia la nostra società in modo drastico, perché una società che invecchia non è una società giovane. Se voi andate in Nuova Zelanda la popolazione è diversa. In Australia vedete tanti giovani sempre. Qui fate fatica a trovare giovani. E quindi è un cambiamento molto importante. Prima cosa. Adesso ci aggiungo un altro elemento che riguarda l'economia. L'economia, noi abbiamo avuto tassi di crescita molto alti, quasi vicini a quelli giapponesi, tra la fine degli anni 50 e i primi anni 60. Ma adesso la nostra economia, se cresce all'1-1,5%, è già tanto. Cosa succede allora? Che questi lavoratori attivi fanno fatica a trovare lavoro, ad avere lavoro, fanno fatica a tenerlo, hanno redditi inadeguati, quindi tirare fuori tanti contributi per tante persone anziane da un numero di lavoratori che si riduce e ha lavori più precari è estremamente difficile, perché se il lavoro c'è, aumenta, le retribuzioni sono alte, i contributi entrano, ma se il lavoro non c'è e le retribuzioni sono discontinue e poco adeguate, allora è difficile far entrare molti contributi. Però poi si dice, ma come dice Di Maio, cosa dice? Attingiamo al disavanzo, un'espressione stupida, perché voi sapete che il disavanzo è un vuoto, quindi da un vuoto non attingi proprio niente, casomai allarmi questo vuoto, non è che tiri fuori delle risorse da un vuoto. Quindi Di Maio vuol solo dire facciamo più debito, che è quello che stanno facendo. Ora, fare debito non è impossibile, però bisogna fare attenzione, perché quando uno è fortemente indebitato le crisi possono arrivarti addosso ed essere rovinose. Non è impossibile indebitarsi e non è neanche sbagliato in certe circostanze, anzi. Però quando sei già molto indebitato, come sa chiunque, qualunque famiglia, quando sei molto indebitato aumentare il debito è molto pericoloso. Allora, questi sono i cambiamenti che stanno alla base di quelle richieste fatte un giorno sì e l'altro pure dal Fondo Monetario, dalla Banca Mondiale, dall'OCSE, dalla Commissione Europea, da tutti gli organismi che dicevano cosa? Cosa dicono ancora oggi? Cosa dicevano? Fate le riforme, fate le riforme, fate le riforme in maniera costante. E le riforme sono la risposta che noi dovremmo dare come società, come politica, a questi grandi cambiamenti. Allora la domanda sul sistema pensionistico è: questo sistema che noi abbiamo reso molto generoso perché l'economia italiana cresceva molto, è in grado di reggere il cambiamento demografico e il cambiamento economico? E la risposta è no. Quindi di riforme previdenziali, se non sbaglio, Goria era ministro astigiano, era ministro di queste parti e lui era molto consapevole della necessità di trasformare, di riformare il sistema pensionistico già nella seconda metà degli anni Ottanta. La prima, negli anni Ottanta addirittura, in una situazione che era già abbastanza critica e lo si vedeva, pochi anni prima furono fatti le baby pensioni 78, ma negli anni Ottanta cosa si fece? Si trasformarono, non voglio offendere nessuno, e quindi se ci sono coltivatori diretti, artigiani, commercianti, si trasforma la formula di queste categorie di lavoratori autonomi adottando la stessa dei lavoratori dipendenti, solo che i lavoratori dipendenti avevano sempre pagato molto di più. Quindi questa cosa ha significato dare ai lavoratori autonomi un bel vantaggio, perché i contributi versati erano più bassi, ma la formula per determinare la pensione era la stessa. Quindi negli anni Ottanta si è ancora allargato, diciamo così, la forbice tra le entrate e le uscite. E poi arriviamo alla prima crisi finanziaria, 1992, quando l'Italia dovette uscire dal, non Berlusconi, 92 Amato, governo Amato, la durissima legge di bilancio del governo Amato nel 92, perché l'Italia aveva lasciato il sistema monetario europeo, non c'era ancora la moneta unica ma c'era il sistema monetario europeo, e sull'onda anche emotiva di un marco che era andato a 1.000 lire e più, si fece questa riforma drastica. Amato però fece un errore, perché tutti facciamo errori, e la riforma di Amato, che non era male, però cercò di tenere a bada il consenso e in particolare l'opposizione dei sindacati, dicendo vabbè, tutti quelli che sono dentro il sistema da 15 anni o più non saranno toccati dalla riforma. 15 anni sono pochi per una vita lavorativa, cioè di solito la vita lavorativa si misura sui 40 anni, quindi vuol dire che ne devono passare ancora 25 prima che la riforma vada in vigore, ma se la tua, diciamo, crisi arriva oggi, 25 anni sono duri, non possono. Nel 94 Berlusconi di nuovo sotto, diciamo, la minaccia di una crisi finanziaria, prova a fare un'altra riforma, non gli riesce perché qui l'opposizione sindacale glielo impedì con 1 milione di lavoratori in piazza Roma. Ce la fece nel 95 un governo tecnico, il governo Dini. Dini fece una buona riforma, ma anche lui s'attaccò ad Amato e disse: sono passati 3 anni, quindi l'introduzione del famoso metodo contributivo, poi vi illustro un attimo cosa vuol dire, però vale solo per i nuovi assunti, che è un altro modo per scaricare sui giovani, perché sui giovani gli mettiamo subito la formula nuova, su quelli che sono meno giovani gli mettiamo la formula nuova solo per il futuro e il loro passato glielo teniamo con la formula più generosa. Per quelli che hanno 18 anni di contributi o più, rimane solo la formula vecchia. solo la vecchia formula più generosa e non sostenibile. Quindi vede cosa succede, che qui c'è l'idea di una riforma, ma una transizione molto lunga. Come se voi decideste di farvi una casa nuova perché quella che avete è piena di crepe, però dite adesso facciamo questa casa e ce la facciamo in 20 anni. Però intanto le crepe si allargano, quindi avete un bel fare iniezioni di silicone o cose del genere, però le crepe si allargano. Quindi 97 Berlusconi, 98 Prodi, poi ancora Sacconi e Tremonti, e poi si arriva al 2011. 2011 è l'anno della crisi. Vi hanno raccontato di complotti, non credeteci. Adesso domandatevi questo. Avete visto anche oggi Macron e Merkel hanno detto: ma noi adesso facciamo questa proposta e diciamo che i fondi europei vanno ai paesi che rispettano le regole dell'Europa. Come dire, e noi che non le rispettiamo cosa succede? Che non ci danno i fondi. Tutto è ancora in discussione, per carità, molto è manfrina, però insomma questo è. E, però nel 2011 possiamo dire che noi non avevamo più credibilità sul piano internazionale. Vi ricordate anche voi le varie scenette degli incontri internazionali? Ve le ricordate anche voi? La nostra credibilità era veramente a un livello molto basso. E cosa succedeva a Roma? A Roma succedeva che nessuno, che il governo non aveva la forza per prendere decisioni. E questo voleva dire che l'Italia è entrata nel mirino, dire ma qui, questi qui reggono. Ora, quando voi si dice l'Italia è entrata nel mirino degli speculatori, cosa si immaginano? Gnomi cattivi che vengono e vogliono portarci via delle cose. Pensate che quando noi siamo indebitati, cerchiamo di vendere i nostri titoli di debito a quelli che vogliono comprarli. E questi che vogliono comprarli possono essere italiani o stranieri. Una buona parte del nostro debito, allora più di oggi, molto più di oggi, era detenuta da stranieri. Ma chi sono questi stranieri, questi speculatori? Molti di loro sono fondi pensioni dei lavoratori americani, gente che amministra i soldi, come ho detto prima, funzionano con la capitalizzazione, dei lavoratori che si aspettano di ricevere la loro pensione. E se poi mi dite, guarda, mi spiace, ma non ti posso più pagare la pensione perché avevo impiegato soldi per prestare al governo italiano che non me li ha restituiti. Non è carino. Quindi ci saranno anche gli speculatori, ci sono, ma ci sono anche molti che impiegano i loro risparmi là dove il rendimento è più alto, ma a parità di sicurezza. Se la sicurezza non c'è, cosa succede? Che tu dici, vabbè, sentite, sapete cosa? Io sottoscrivo i vostri titoli, però voglio un tasso un po' più alto, voglio che mi diate qualcosa di più. E lì è venuto fuori la storia dello spread, perché lo spread è la differenza tra il tasso di interesse che il governo tedesco paga sui suoi titoli e il tasso di interesse che noi paghiamo sui nostri. Ora, se noi non siamo credibili, la gente dice, ma sì, io ti presto, però mi devi fare un grosso sconto sul prezzo. E quando mi dai un titolo a prezzo basso vuol dire che mi stai riconoscendo un interesse alto. Quindi il tasso sale, il tasso di interesse sale perché non ho fiducia in te. E più sale, meno la fiducia. In questa situazione che era molto critica, la Banca Centrale, che allora era presieduta dal governatore Trichet francese, con Draghi vice governatore, manda una lettera al governo italiano, sottoscritta dal governo italiano, da Tremonti e da Berlusconi, nella quale il governatore dice: guardate, noi siamo disposti ad aiutarvi. Aiutarvi cosa vuol dire? Compriamo noi dei titoli. La Banca Centrale Europea, che non potrebbe tanto, compriamo noi dei titoli E quindi vuol dire che teniamo su il prezzo, perché se ce n'è tanti che comprano il prezzo sale e il tasso di interesse è più basso. Se invece lasciamo che il prezzo vada giù, il tasso va schizza. Ok? Quindi noi compriamo, ma voi dovete fare le riforme. E le due riforme che erano indicate nella lettera del 5 agosto, insieme ad altre 5, erano 7 le riforme, comprese quelle della giustizia civile, compresa quella della burocrazia, comprese la privatizzazione di certi servizi. Bene, le due riforme che erano indicate per prima, sapete quali erano? Erano la riforma delle pensioni e la riforma del mercato del lavoro. Due riforme che hanno detto al Ministro del Lavoro, fale tu, vai avanti tu, ma com'è che si diceva? Vai avanti tu che a me viene da ridere, ecco, vai avanti tu che a me viene da ridere. Quindi quella era la situazione. In quella situazione adesso molti dicono, ma no, non c'era tutto questo rischio. Sapete, è sempre facile dire quando poi il rischio non si è manifestato, quindi quando non succede il disastro, è facile dire che il rischio è stato sopravvalutato. Però io posso dirvi che quando io sono arrivata a Roma, e io la riforma l'ho dovuta preparare non per così dimostrazione di capacità o di chissà che cosa mie, ma perché me l'ha chiesto il Presidente, 15, due settimane, massimo 20 giorni, mi disse, per preparare la riforma, nel decreto che è stato chiamato Salva Italia. E allora, quando io sono arrivata lì, quello che noi percepivamo nei corridoi era la difficoltà, il giorno dopo, di avere sufficienti soldi per pagare gli stipendi a tutti quelli che lavorano nello Stato, i medici, gli insegnanti, i poliziotti, i carabinieri, le forze dell'ordine in generale, ma e anche le pensioni, perché anche le pensioni si devono pagare con soldi. Quindi se tu non ce l'hai, i casi sono due, o qualcuno te li presta o oppure riduci un'altra spesa, cancelli dei servizi, fai delle cose, perché anche per lo Stato non è che, non è anche lì l'ingenuità, dice non capisco questi tecnici, rivolgendosi al ministro Tria, che non trovano i soldi perché noi possiamo fare le riforme volute dal popolo. È troppo facile, eh? I soldi li trovi solo se qualcuno te li presta, oppure se tassi la popolazione, o se riduci altre spese, puoi essere lo Stato, ma anche per te c'è solo questa possibilità, ci sono solo queste possibilità. Quindi lì nasce la riforma, e la riforma nasce in 20 giorni, e fu approvata dal Parlamento con larghissima maggioranza il 21 dicembre. Io sono diventata ministro il 16 novembre. Oggi? Il 16 novembre 2011, avendo pochissime ore per decidere, perché non è che me l'ha detto una settimana prima, no, me l'ha detto la sera alle 9:30, dicendomi, spero che tu mi dirai di sì, ma se mi dici di no, devi dirmelo entro le 11, quindi 9:30. E non è stato facile, ma dopodiché arrivi a Roma, fai il primo Consiglio dei Ministri subito, e ti dicono la riforma delle pensioni, due settimane, massimo 20 giorni. E io presentai la riforma delle pensioni il 5 dicembre, che diciamo così, quella data che poi è rimasta un po' per me, che ha segnato, perché la data in cui poi ci fu la conferenza stampa della quale io non ero neanche stata avvisata prima, perché nessuno ti diceva niente, tu dovevi, e quindi io ho saputo che si andava in conferenza stampa quando abbiamo finito il Consiglio dei Ministri. E la conferenza stampa, vi faccio immaginare una sala appena un po' più grande di questa, stracolma di giornalisti, cameraman, microfoni, ti mettevano anche nelle orecchie, e tutto così, e tu devi raccontare. E lì è poi successa quella piccola, piccolo episodio emotivo che poi ha segnato sicuramente la mia il mio nel quadro di quello che vi ho detto prima, noi, ecco, questo ci tengo a dire, le riforme precedenti si sono tutte concesse il lusso di una transizione lunga e di una flessibilità. Noi non potevamo, perché noi dovevamo dare in modo credibile al mondo l'idea che l'Italia forse cambiava strada, che l'Italia faceva sul serio. Questo era quello che fra l'altro abbiamo pensato, in cui io ho creduto. Forse, visto che comunque c'erano, perché non è mica dalla crisi economica del 2008, finanziaria e poi economica del 2008, che l'Italia non va bene, ma è da ben prima che noi siamo meno, diciamo, performanti, come si dice oggi, si annoia quel cane. Ehi, mi hanno detto che avresti ascoltato molto bene. Ah, quindi è bravo, va bene. No, perché mandava messaggi. Allora devo quasi smettere. È certo che le ho dette, scusate, non è che ho una verità per ogni posto, io ne ho una sola. Anzi, se fosse così. Io le ho sentite, va bene. Allora, noi non potevamo permetterci il lusso della transizione lunga, noi dovevamo agire e dimostrare questa intenzione dell'Italia di cambiare rispetto al ventennio precedente, che, se possiamo dirlo di nuovo in maniera molto, molto esplicita, è stato un ventennio in cui la politica italiana ha abbassato il livello della discussione, ingaggiando una sterile lotta tra il berlusconismo da una parte e l'antiberlusconismo dall'altra, ma così non si gestisce un paese. E quindi sia in quelli che erano berlusconiani sia in quelli che erano anti-berlusconiani non c'è stata la capacità di dire: ma dove vogliamo che questo paese vada? Dove collochiamo? Che senso diamo alla trasformazione del paese all'interno di un mondo che cambia? Perché ci può piacere, non piacere. Tanto ricordiamoci una cosa, che quando noi critichiamo la globalizzazione vuol dire che il mondo che era molto povero un briciolo ha migliorato le sue condizioni, e quindi quello che gli altri riescono a fare e a vendere a prezzi più bassi di noi e ci dà molto fastidio, però li arricchisce un po', e se erano molto poveri non è che possiamo facilmente condannare questo per dire no, noi, perché questa è un po' l'idea del protezionismo, eh? Io metto su una barriera così mi proteggo. Non funziona, non ha mai funzionato il protezionismo, non è mai stato una molla per far crescere, è sempre stata una logica di impoverimento relativo con la pretesa di tornare a un paradiso precedente che comunque si è perso, se mai è esistito. Allora, questa è la situazione nella quale ci siamo trovati nel 2011, fare in fretta. Però, e lì ci sono due osservazioni conclusive che io voglio fare. La prima riguarda i limiti oggettivi di un governo tecnico. Io ho fatto parte di un governo tecnico, ma dico molto apertamente che i governi devono essere politici. Governi devono essere politici perché è la politica che deve assumere le responsabilità e cercare di guidare il paese. E la democrazia vuol dire scegliere l'offerta politica che si trova più conveniente, anche, ahimè, anche quando questa offerta politica è un vuoto coperto da slogan. Purtroppo questa è, anche in questo caso, la democrazia ha ragione. È il compito nostro di tutti, quelli che non credono al vuoto coperto da slogan, e il compito di tutti quello di far vedere che invece le cose, come diceva lei, sono molto molto più complesse e che gli slogan non rappresentano la soluzione di nessun problema, ma bisogna vincere l'opinione, bisogna vincere con l'inserimento del dubbio là dove ci sono delle certezze o delle illusioni. Questo è il compito che oggi chi crede nel buon funzionamento della democrazia si deve dare rispetto ai populismi di ogni tipo, di destra estrema, di sinistra estrema, di movimenti che non hanno una collocazione chiara, ma è il compito quello di mostrare che la competenza è ancora un valore, che si sbaglia essendo competenti, e figuriamoci quando si è invece totalmente ignoranti, eccetera, eccetera. Quindi questo è un compito importante che dobbiamo assumere ciascuno di noi e che io cerco di svolgere andando in giro a parlare con le persone, accettando critiche, accettando confronti, dialoghi. Non bisogna avere paura del confronto, ma io non ho paura del confronto, ma è importante, e sono gli altri che hanno paura del confronto, sono quelli che protestano per la mia presenza che hanno paura del confronto. Infatti quando io gli dico ma venite dentro che parliamo, sapete cosa fanno? Ve lo dico? Bofonchiano. Perché? Perché spesso sono mandati, non sanno niente, non sanno niente, però hanno tre slogan. Spesso sono mandati, l'ho visto tante volte, non sono, perché si può parlare anche con uno che ti critica, però la critica presuppone che uno conosca qualcosa, non solo uno slogan. E fateci caso, questo accomuna l'estrema destra e l'estrema sinistra, totali, totale identità, perché sono solo slogan, nessuna argomentazione. Questo è pericoloso per il funzionamento della democrazia. La seconda osservazione che voglio fare, poi rispondo a tutte le domande sulle pensioni, e vi dicevo c'è bisogno di politica, c'è bisogno di buona politica, ma la buona politica presuppone buona cittadinanza. Se la cittadinanza è così disinteressata, annoiata, non consapevole, allora è difficile anche avere buona politica, perché si trovano le pieghe per andare in politica, le trovano quelli che tutto sommato vogliono sfruttare la posizione politica a livello locale o a livello nazionale, perché ci trovano magari qualche idea di vantaggio personale e non di servizio, e non di servizio. Recuperare l'idea della politica come servizio è una grande sfida. Quindi il governo deve essere politico, governo tecnico. Adesso ci criticano tutti, ma lo sapete perché ci hanno chiamato? Ci hanno chiamato esattamente per fare quelle cose che poi hanno criticato. Perché se le politiche avessero potuto essere diverse, per esempio, anziché politiche di contenimento della spesa, avessero potuto essere politiche di aumento della spesa, ma pensate che avrebbero avuto bisogno di tecnici, ma neanche per idea. Quelle cose le sanno fare benissimo i politici. E ricordiamo anche una cosa per tutti quelli che accusano il presidente Napolitano, persona che io ho conosciuto bene, a cui sono grato perché forse è stata la persona a livello alto istituzionale che più mi ha dato coraggio e sorretto in momenti molto molto difficili, e di questo io gli sono grata. Ma qual è la domanda che ho fatto? Ditemela voi, perché non...
No,
criticano, no, ecco che criticano molto. Sì, no, sì, sì, ma la domanda era sì, ma sapete, sì. Ma perché, dicevo, perché i partiti in quel momento non volevano le elezioni, e non volevano perché sapevano che chiunque avesse vinto avrebbe dovuto prendere delle decisioni scomode. Allora, le decisioni scomode, badate che io non ho mai accettato che si dicesse lavoro sporco. Le decisioni scomode e impopolari non sono lavoro sporco. È un lavoro necessario. Io non accetto che mi si dica hai fatto il lavoro sporco per il paese. No, perché io ho fatto qualcosa, bene o male, che allora era necessario. Poi si può migliorare tutto. Figuriamoci le cose che nascono in 20 giorni. Si può fare tutto, ma non ditemi che era il lavoro sporco. Questo no. E la seconda cosa che voglio dire è che quindi c'era bisogno del governo tecnico per fare quelle riforme. La seconda cosa che voglio dire, ecco, questo chiudo, è quello che dà il titolo al libro. Cosa sono le riforme? Ci abbiamo mai pensato, perché io sono partita dicendo che sono anni che tutti ci chiedono di fare delle riforme. Lo leggiamo continuamente, anche ieri Draghi ha fatto un intervento per dire sì, però l'Italia deve fare le riforme. E ogni giorno c'è qualcuno che ce lo chiede. Cosa sono le riforme? Anzitutto non sono le controriforme, quindi quella di Salvini io non la chiamo una riforma, è una controriforma. È una parziale, molto parziale cancellazione di quella che lui chiama la Fornero. Parziale cancellazione. E poi vi dico perché, ma nelle domande. Però il punto è che le riforme non sono un atto normativo. Quella è forse la cosa più facile. Il Parlamento, il governo prepara, il Parlamento approva e c'è la legge. E si dice, oh, la riforma è fatta, e poi dopo una settimana si guardano gli effetti. No, le riforme sono un meccanismo, un processo per cambiare i nostri comportamenti, i nostri come cittadini, come lavoratori, come datori di lavoro, come istituzioni, quindi anche come amministrazioni pubbliche, come, diciamo così, persone che svolgono il loro compito all'interno della società. Tutti dobbiamo cambiare un po' con la riforma. La riforma è qualcosa che ci induce a fare quei cambiamenti che pensiamo siano adatti ad accomodare quelle trasformazioni grandi e importanti di cui vi ho parlato prima. La società invecchia, la riforma ti dice devi lavorare di più. E se non lavori di più, questo vuol dire che un altro paga la tua pensione. E se un altro paga la tua pensione e magari è più povero di te, ha più difficoltà di te sul mercato del lavoro, forse non è corretto. Forse questo onere che abbiamo dall'invecchiamento lo dobbiamo distribuire tra le generazioni più anziane, anche vicino alla pensione, e quelle giovani, se no lo mettiamo solo a carico di quelle giovani, se no rompiamo quel patto tra generazioni che abbiamo detto prima, per cui loro cosa possono fare? Possono fare due cose, o andare all'estero, e sapete che molti vanno all'estero perché non hanno qui l'opportunità, e se i giovani vanno all'estero, quella parte lì si riduce ancora di più, e voglio sapere io come poi si pagano le pensioni, perché possiamo aumentare il debito, ma lo puoi aumentare ancora per un anno, magari anche per due, magari anche per cinque, ma a un momento arriva che tu devi restituire, e se quel momento arriva all'improvviso, allora lì è come una crisi finanziaria, e le perdite sono importanti e alte. Quindi devi, per esempio, quello è la parte più importante. L'altra cosa, sono stata molto rimproverata per avere eguagliato l'età di pensionamento delle donne e quelle degli uomini. Però io dico questo, tanto anzitutto ricordatevi che le donne vivono più a lungo, quindi la stessa età vuol dire una vita da pensionate più lunga. E questo è indubitabile, oggi la distanza sono 4 anni e mezzo di vita attesa, non è proprio pochino, e quindi sono 4 anni e mezzo di godimento della pensione a parità di contributi. Però il punto è, qui si dice sempre, ma io ho fatto il doppio lavoro. Una volta sono stata fermata in aeroporto una signora che mi ha gridato di tutto dicendo, lei non si rende conto che io ho sempre lavorato in casa e poi anche, e io dico, ha ragione lei, ma perché non ha chiesto a suo marito di aiutarla anche in casa? Voglio dire, quando parliamo di cambiamenti di abitudini, però anche questo i giovani lo sanno benissimo, conoscete le coppie giovani dividono i lavori in maniera equa e tante volte sono i maschi che stirano, parlo perché vedo le cose in casa di mia figlia, che cucinano, che fanno la spesa, cioè c'è divisione. la nostra generazione ha avuto questa condivisione dei compiti familiari molto più sbilanciata, perché i mariti di una volta arrivavano in casa e dovevano guardare la televisione, oppure, non so, facevano magari altro, bricolage, ma era un po' così. Però questo è un cambiamento, dobbiamo anche qui mettere le carte in chiaro. Oggi alle donne si chiede di lavorare, non si chiede di essere dipendenti da un uomo. No, non è più così il mondo. Quindi si chiede di lavorare, allora quello che noi vogliamo, io ero anche ministro per le pari opportunità, quello che noi vogliamo è parità nel mondo del lavoro e intolleranza rispetto a qualunque nostra discriminazione, anche sottile, perché le discriminazioni non sono mai aperte, perché quelle sono punite dalla legge, ma quelle sottili, e ne vediamo tante, noi vogliamo la parità e però allora dobbiamo anche accettare la parità nelle pensioni, perché la logica invece, sapete qual era? La logica era discriminiamole, meno potere alle donne, meno lavoro. Poi gli diamo il contentino della pensione a un'età anticipata, così stanno a casa, guardano i nipotini, non dobbiamo neanche mettere in piedi tanti asili nido, scuole dell'infanzia, perché così le donne suppliscono. E badate che uno dei grandi problemi che noi avremo in questa società che invecchia è il lavoro di cura. E l'idea che noi abbiamo appaltato il lavoro di cura alle badanti, ma comunque sempre alle donne, sempre sulle donne dovrà ricadere, è l'idea che sta dietro la totale mancanza di politiche vere sulle cure di lungo termine delle quali una popolazione anziana ha bisogno. E quindi molto spesso queste sono lasciate ai comuni, che hanno pochi mezzi e hanno una popolazione anziana che vedono da vicino e su cui è molto difficile intervenire se non ci sono mezzi necessari. È uno dei grossi problemi su cui si chiude un occhio dicendo tanto noi possiamo contare sulle donne che vanno in pensione a un'età in cui sono ancora energiche. Quindi l'idea che le riforme non siano una sorta di atto normativo che provvede a rimediare i nostri problemi, ma sono qualcosa che deve cambiare i comportamenti nostri, e se induce a cambiare i comportamenti nel modo corretto, allora le riforme hanno effetto. Ma se le riforme invece vengono presentate soltanto come medicina amara che non si sa per quale ragione dobbiamo prendere e ingoiare, austerità, l'austerità fine a se stessa come è stata presentata da noi, magari a beneficio della Germania, della signora Merkel, chi può mai pensare che quell'austerità sia per il bene degli italiani? Se la comunicazione ossessiva è quella, e se gli stessi partiti subito dopo averle votate si sono girati dall'altra parte con l'aria schifata, quante volte io ho avuto parlamentari sia di destra che di sinistra che venivano, mi parlavano e mi dicevano: ministro, lei è stata molto coraggiosa, ma lo dicevano guardandosi le spalle, come se dovesse, aspetta che non mi sentano. È questo il coraggio? È questo il coraggio? Beh, se è questo, allora ci meritiamo i governanti che abbiamo, perché no, se tu sei convinto che quella fosse una scelta e l'hai condivisa perché l'hai votata, devi anche avere il coraggio di andare a spiegarla ai tuoi elettori, devi avere il coraggio di spiegarla ai tuoi elettori, che non vuol dire ah, questi qui sono stati bravi, no, vuol dire voi avete fatto un lavoro, adesso torniamo noi che siamo i politici, voi andate, tornate ai vostri mestieri. Forse qui il fatto che Mario Monti sia entrato in politica ha certamente complicato le cose, ma insomma pazienza, però è un fatto che quello non è successo. E quindi le riforme come processo che entra nel vivo della società, cambia i comportamenti, beh, quello non è passato. E allora invece sono cominciate le recriminazioni, è cominciato l'uso cinico della, diciamo, strumentalizzato delle riforme per farsi belli agli occhi degli elettori, per dire quella cosa lì vi ha rovinati, quella cosa lì è stata la vostra causa di sofferenza. No, non voglio dire che non ci fossero sofferenze, voglio dire che si potevano risolvere, voglio dire che si poteva non alimentare. In tutte le riforme c'è un atto normativo, c'è un monitoraggio, ci sono correzioni che si fanno, tutto avviene così. Non è che uno pensa che sia perfetta un atto normativo, ma voi pensate che il decreto Genova che hanno approvato ieri sia perfetto? Allora spiegatemi questo scambio che c'è stato, per cui uno ha voluto mettere il condono a Ischia e l'altro ha voluto mettere, spiegatemelo voi, io spero che non riguardi qui, limite, alzare il limite dei fanghi. Vogliamo i terreni biologici eppure mettiamo più fanghi? Io questo non l'ho capito. Che bisogno c'era di metterlo nel decreto Genova? Il decreto Genova riguarda Genova. Allora, questi sono decreti perfetti? No, sono decreti molto imperfetti e decreti molto negoziati. Allora, se la politica è così, la politica ti gioca contro, la politica rappresenta le cose in maniera scorretta, distorta, strumentale, allora è difficile poi soprattutto se uno è una persona singola e non ha altra possibilità di replicare se non attraverso uno scritto che io ho voluto lasciare, è lì e quello resta e sulla base di quello io dico adesso sono qui, possiamo discutere. Ecco, questo è il mio racconto. Il racconto che volevo consegnarvi, adesso sono qui a rispondere a vostre domande.
Grazie professoressa per questa bella lezione. Questa bella spiegazione che fa capire ancora di più quello che ho detto nell'introduzione, cioè la complessità, dei problemi complessi che, sui quali bisogna che la politica deve affrontare e che deve avere gli strumenti per poterli affrontare e ragionare, cosa che molte volte non capita. Io aprirei il dibattito, ma se posso volevo fare una domanda alla professoressa. È questa. Lei ha detto, come scrive anche nel libro, come si sa, ha fatto la riforma del lavoro in 20 giorni sotto una pressione. Sotto la pressione dei mercati, con le difficoltà dello spread. Poi è noto il problema degli esodati. Ecco, lei nel libro ne parla che di questo problema che è nato da disguidi su delle tabelle, su dei dati. Ecco, io le volevo chiedere questo: se lei avesse avuto più tempo per fare la riforma, cioè anziché farla in 20 giorni avesse potuto ragionarci con un po' più di calma, avrebbe fatto qualcosa di diverso e se sì che cosa? E se potesse anche spiegare ai presenti la vicenda degli esodati, che è stata anche un'altra che ha avuto una risonanza mediatica molto rilevante. Grazie.
Allora, grazie. Rispondo subito così poi sì. Prendiamo un po' di domande dopo. Grazie per questa domanda. Forse se ci fosse stato più tempo avrebbe voluto dire non essere sull'orlo del baratro e non avrebbero chiamato me, cioè un tecnico, perché quando c'è il tempo se lo prende la politica quello.
Ma quindi, forse la politica non era in grado di farlo.
Ma non lo so, però la politica si avvale di tecnici come tecnici. Di solito la politica se ne avvale e li disprezza. Voi avete visto anche in questi giorni, io conosco per esempio bene il ragioniere generale dello Stato, che è un'ottima persona, e vederlo preso a pesce in faccia così, immagino le sue amarezze, perché poi ci sono, immagino quanto, e immagino anche che magari sia rimasto lì al suo posto, pensando, trattenuto anche dal capo dello Stato, perché il capo dello Stato, cioè, spesso si sceglie il male minore. E quindi il male, così come il ministro Tria, si può pensare quello che si vuole del ministro Tria, io personalmente non amo queste sue questa sua, come dire, volatilità di pensiero, per cui dice non supereremo l'1,5% di PIL, poi andiamo al 2,6 di disavanzo sul PIL, poi andiamo al 2,6, poi no, e poi dice sì. E poi, insomma, è un po' così, però è un ministro tecnico e non è che sia, cioè, trattato con l'aria di dire guarda, se fai quello che ti diciamo, bene, se no alla porta. Quindi il rapporto tra i tecnici e i politici non è facile, e qualche volta anche con l'alta burocrazia. Io ricordo che Renzi disse una frase che trovai particolarmente infelice. Renzi disse: andremo contro la burocrazia con tutte le nostre forze. Ma la burocrazia è amministrazione dello Stato, e ci sono dei burocrati che sono grandi figure, grande senso dello Stato, grande senso delle istituzioni e grande professionalità. Poi ce ne sono altri che sono dei fannulloni, degli ignoranti magari anche. Spesso sono stati messi lì non per concorso basato sul merito, ma perché conoscevano qualcuno. Quando io sono arrivata al Ministero mi sono trovata con sei direttori generali nominati poco prima di andarsene da Sacconi. Volete dire che io abbia trovato lì delle straordinarie intelligenze? No, proprio per niente. Quando domandavo, c'erano poi quelli dedicati, si chiamano i direttori con incarico di studio. E tu dici, lei cosa studia? Mistero. E se tu dici, ma possiamo magari utilizzare i suoi servizi per un'altra direzione che ha molto bisogno perché è sottodimensionata, eh no, perché lui o lei è un direttore con incarico di studi, quindi non lo può muovere. Allora ci sono queste rigidità, ci sono tutte queste cose negative, ma al tempo stesso ci sono grandi persone con grande capacità. E allora il problema non è di andare contro con tutte le forze, il problema è di selezionare le persone, selezionare in base al merito e non in base alle conoscenze, in base alle telefonate. Selezionare in base al merito nel sistema pubblico è fondamentale, perché allora si creano dei funzionari pubblici che sono di valore, di grande valore, noi ne abbiamo. Quindi però i politici tendono un po' a pensare che i tecnici siano dei servitori al loro servizio, e quindi se fanno quello che dico io, bene, se esprimono delle opinioni tecniche che magari contrastano con quello che loro hanno in mente, allora non vanno più bene. E voi avete visto in questi giorni, in questi mesi, insomma in questo periodo, c'è questa insofferenza per l'economia. Si dice sempre che c'è un periodo in cui l'economia domina sulla politica. La politica è intesa come le scelte del popolo. Sì, e quando l'economista ti dice, guarda, va bene, la democrazia è la scelta della maggioranza, ma quando questo vuol dire che tu stai mettendo debito, l'abbiamo detto prima, a carico degli altri che non hanno voce in capitolo, perché non votano ancora, oppure perché non sono neanche nati, è dovere del tecnico dirtelo. È dovere del tecnico ricordarti questo, perché non è che la maggioranza può portare un paese sul precipizio e quelli che la pensano diversamente sulla base di ragionamenti magari un po' tecnici devono stare zitti. Questo no, non va bene. Il compito del tecnico è anche mettere dei limiti, perché l'azione politica intera, adesso c'è questa esasperazione, la manovra del popolo. La manovra del popolo, si accorgerà il popolo. Ma la manovra del popolo cosa vuol dire? Come se poi il popolo volesse tutte le stesse cose. Ma come vi ho già spiegato, i giovani hanno altri interessi, non hanno in questo momento l'interesse alla pensione, hanno l'interesse ad avere un buon lavoro, a non dover andare all'estero per cercarsi un lavoro. Questo è il problema dei giovani. se tu che sei un politico oggi con la probabilità di stare lì per 2 anni, 5 anni, mettiamo anche così, gli fai una promessa, quando avrete 65 anni io vi darò una pensione, che valore ha quella promessa oggi? Zero. Ha un valore zero, perché arriva un altro governo, cambia tutte le regole. Quindi non serve a niente. Invece se io vedo un politico che si occupa, che si impegna sul lavoro e fa le cose che servono al lavoro, quello è la cosa migliore per la pensione di domani, perché se i giovani lavorano e hanno un reddito adeguato, la pensione ce l'avranno, perché la formula che abbiamo messo in piedi, la formula contributiva, non gli dice che non avranno la pensione, no, gli dice solo che devono lavorare per averla. E se non lavorano, magari perché sono sfortunati, allora è chiaro che deve intervenire lo Stato a dargli qualcosa, perché non si può lasciare che qualcuno non viva in maniera dignitosa perché è stato disoccupato o perché ha avuto problemi di disabilità, no? Questo è compito, ma questo è assistenza, sapete? Questo è altro capitolo del welfare, non è pensione. Quindi quella è la cosa importante. Poi lei mi dice, quindi i tecnici, è un tema molto delicato, è un tema che non va derubricato sotto la voce dominanza della politica sull'economia, perché le due si devono compenetrare. Poi arriviamo a lei.
No, volevo chiedere una cosa inerente.
Ah, inerente?
Cioè, a chiudere. Non è che ci sono tante leggi, anche poco decifrate, difficili da interpretare, tante.
Sì. Sì, questo è assolutamente vero. Questo è assolutamente vero e guardi, però io ricordo, perché una delle cose che il nostro governo voleva fare era la semplificazione, ma anche questo tutti i governi l'hanno voluto. Poi io ricordo che facevamo delle riunioni, il nostro ministro della pubblica amministrazione era Patroni Griffi, e facevamo delle riunioni. Appena si diceva, allora proviamo a cancellare questa norma, e poi c'erano per l'appunto i funzionari che dicevano attenti, perché se voi fate questo succede quella cosa lì e poi è responsabilità vostra. Allora l'altra faccia della medaglia di questa complessità normativa siamo noi che siamo bravi a inventarne 100 per aggirare una norma. E allora noi abbiamo questo vizio un po' levantino di cercare di scrivere tutto prima per cercare di prevenire comportamenti che bypassano la norma da parte dei cittadini. Cioè, se noi fossimo una popolazione di rigidi osservanti delle norme, le norme potrebbero essere molto più semplici. Quello che voglio dire è che è vero che c'è quel problema, ma è anche vero che quel problema non è facile da risolvere se noi non cambiamo i nostri comportamenti. E quindi è un problema a double face. E questo però ha anche una valenza più generale, perché vuol dire che, diciamolo così, molte delle cose che noi imputiamo alla politica sono cose che noi tutto sommato non solo tolleriamo, ma vogliamo. Ma avete visto tante proteste per i condoni? Io non le ho viste. Eppure i condoni dovrebbero fare veramente un po' di ribrezzo, perché basta dare un vantaggio a chi non osserva le regole. Magari noi dipendenti siamo costretti a pagarle e quindi le paghiamo le imposte, però basta. E io non ho visto proteste, quindi siamo anche noi un po' complessi. Rispondo alla seconda domanda, che è la domanda sugli esodati. Posso dirlo con molta apertura, e cioè parlando di alta burocrazia, io avevo all'INPS un'alta burocrazia che all'inizio pensava di manovrarmi. E poi, quando si è accorta che non poteva molto farlo, non è stata molto cooperativa. Quando dall'INPS viene fuori una tabella che dice che gli esodati sono 360.000, quando in realtà dopo 8 salvaguardie, ma 8 salvaguardie, badate che non sono relative a quelle persone che erano uscite dal lavoro prima del 2011, ma che hanno allargato, perché poi la protesta c'è stata e nel mezzo alla protesta, in molti casi giustificata, di persone con oggettive difficoltà e situazioni di disagio, in mezzo, sempre perché alla fine siamo un po' italiani, ci si sono infilati altri e altri hanno premuto quanto basta i politici per ottenere una loro salvaguardia specifica. Dopo 8 salvaguardie, il numero di persone salvaguardate è inferiore a 170 e di quelle 130 le abbiamo salvaguardate noi nel periodo in cui siamo stati lì, e quindi vuol dire che quel numero è stato fatto, infatti è stato usato dalla stampa in maniera quasi violenta per creare animosità. Succede in politica, non puoi dire. Però voglio dire che quello discende anche, quell'episodio, da una scarsa lealtà di chi avrebbe invece dovuto collaborare non tanto col ministro ma con le istituzioni, invece di alimentare il malcontento. Perché non è che tutti quelli che hanno avuto la salvaguardia siano i più quelli più in disagio, no, ci sono anche alcuni lavoratori che l'hanno ottenuta perché hanno protestato abbastanza, quindi parlo di banche per esempio, per carità, va benissimo se sei un bancario, però qualche volta si nasconde il problema della mancanza di lavoro perché è più facile alla fine, scusate, ma siccome il lavoro, fare il lavoro è difficile, cosa si fa? Sei una persona che ha già 55 anni e va bene, mettiamoti lì e ti mandiamo in pensione appena possibile. Una persona di 55 anni si deve trovare invece un lavoro, un'occupazione, e quindi quello è il nostro fallimento sul...
Non c'è una legge per noi 55 anni, i 55 anni sono tagliati fuori da tutto, perché una volta,
ma è il nostro fallimento, è il nostro...
Davo qualcosa al datore di lavoro, toglieva qualche contributo, ma adesso io dovessi cercare un lavoro, purtroppo seguo la ditta edile, che già ne ho, mi creda che da artigiani si fatica e lo sa benissimo, perché lo sa tutto il mondo ormai, già, non so più quegli artigiani mai. Ma io dovrei trovare un lavoro, mi creda, cioè, anzi.
No, ma è il nostro fallimento quello.
Non c'è più neanche una tutela. Sempre...
Noi non abbiamo parlato oggi della riforma del mercato del lavoro, non si può fare tutto. Ma la riforma del mercato del lavoro che io ho fatta, che poi Renzi ha subito voluto dire che l'avrebbe stravolta, ma non l'ha fatto, perché quella di Renzi è andata un po' più in là, forse dove non doveva, cioè sull'articolo 18, perché lui sostanzialmente l'ha tolto e adesso con il pronunciamento forse della Corte si torna alla nostra modifica, che non era perfetta, ma anche lì, insomma.
Anche il Jobs Act non è proprio un perfetto, sono sincera.
Assolutamente.
Nel 2015 mi ha dato una mano, a me piccola artigiana, io mi metto nella...
No, ma guardi, le cose non sono mai tutte nere o tutte bianche, e le persone intellettualmente oneste cercano di dire: guarda, rafforziamo questi elementi positivi e correggiamo quelli negativi, anche se fanno parte di un'altra maggioranza. Quello è l'atteggiamento onesto. Io ho incontrato in 2 occasioni la signora Merkel. In entrambe le occasioni lei ha detto apertamente, in questo incontro di governo, ha detto apertamente che lei aveva avuto i vantaggi delle riforme del mercato del lavoro fatte dal suo predecessore, governo Schröder, socialdemocratico, mentre lei è un governo conservatore. E però lei l'ha riconosciuto. E non è che ha detto quel farabutto, vogliamo cancellare tutto, cancelliamo Schröder. Non ha detto quello. Ma lei è, io nonostante tutto credo che Merkel sia una delle, non delle, delle persone in politica più statiste. Perché di statisti oggi in Europa ne abbiamo pochi. Io ho ancora qualche residua speranza in Macron, alcune, non tante. Lo so che non mi piace, ma io penso che... Io, scusate, ma farei il cambio. ma in politica non c'è mai il meglio, c'è il meno peggio, in politica c'è il meno peggio. Voglio dire, quindi, la storia degli esodati era una vicenda di sofferenza che poteva essere trattata con minore cinismo. È stata trattata con cinismo, perché io li ho incontrati gli esodati molte volte, ho parlato con loro, ho fatto incontri, e sono persone in molti casi molto più ragionevoli di quelle che stanno in Parlamento a sfruttare le loro vicende, anche perché il tutto avrebbe potuto essere risolto prima. Invece faceva comodo lasciarlo lì, faceva comodo politicamente, perché così era un problema che poteva essere sfruttato per gettare fango su di noi e su quelli di prima, come vengono chiamati oggi. E noi diciamo che quelli di adesso faranno delle cose di cui il paese forse, da cui il paese non avrà benefici, mettiamole in questa maniera. Quindi io ho anche scritto lì, sicuramente quella vicenda è stata esasperata da un lato da un IMSS, io all'IMSS avevo un presidente e un direttore generale, perché io volevo cambiare la governance dell'IMSS su richiesta del Parlamento, un presidente e un direttore generale che mi dicevano reciprocamente, ovviamente uno separatamente dall'altro, che non dovevo fidarmi dell'altro perché era un delinquente, questa è l'espressione usata. Allora tu ne hai due che ti dicono mi raccomando e tu dici adesso qui casco dalla padella alla brace, come mi devo comportare? È difficile. E quindi non c'è stata collaborazione lì e poi c'è stato comprensibilmente, ma fino a un certo punto, lo sfruttamento politico ma cinico e anche vigliacco da parte di certe forze politiche. Punto.
Grazie. Ci sono domande del pubblico?
Quota 100, cosa pensi? Quota
100. Sì, l'avrei fatta dopo.
Allora, quota 100. Dunque, quota 100 vuol dire che dal 2019, ma non si sa quando si aprirà la finestra, le persone che hanno almeno 62 anni di età e quindi 38 anni di contributi potranno andare in pensione. Si è detto vanno in pensione senza nessuna, si è calcolato che può riguardare 450.000 persone circa, si è detto vanno in pensione senza nessuna penalizzazione. Ma il problema è che dal 2012, grazie alla nostra riforma, il metodo di calcolo della pensione, come vi ho detto prima, è contributivo e questo vale per tutti, compresi i parlamentari. Piccolo inciso, voi sapete che è stato fatto un gran cine sui vitalizi dei parlamentari. Anche questo fa parte della propaganda, perché i vitalizi dei parlamentari, grazie a questo ministro e al suo intervento presso il presidente Fini e il presidente Schifani, un intervento che mi fu anche rimproverato perché non spettava al ministro, non ci sono più. Dal 1 gennaio 2012 anche i parlamentari hanno una pensione contributiva, la stessa regola che si applica agli italiani. Comunque bisognava dire questo dovrebbe riguardare i parlamenti, quelli che sono già in pensione come parlamentari. Però voi sapete che stanno facendo tutti ricorso e siccome in molti casi non è che i parlamentari sono ricchi per definizione, in molti casi hanno soltanto questa pensione, sarà molto molto difficile dirgli adesso mi restituisci, non ha molto senso. E c'è anche quello che a me dà fastidio, perché quando noi, certamente io sapevo che c'era un problema anche di equità, quindi il contributo di solidarietà che noi abbiamo imposto, che era anche alto, che poi la Corte ha cassato, però è stato riproposto in altra forma era un modo per dire: se hai una pensione generosa, va bene, non te la tocchiamo in via permanente, non la ricalcoliamo, però devi dare un contributo di solidarietà. Contributo di solidarietà vuol dire, se chiediamo sacrifici ai lavoratori, anche i pensionati relativamente ricchi, noi abbiamo mai usato l'espressione pensione d'oro, anche i pensionati relativamente ricchi devono dare qualcosa. E mi sembra molto conforme alla Costituzione, infatti poi anche, sapete che quella sentenza venne fatta con parità di voti, ma il voto del presidente in questi casi determina, perché conta doppio, e quindi lui fu per l'incostituzionalità. Oggi la Corte ha molto cambiato orientamento rispetto a queste cose, e comunque le proposte di ricalcolo sono molto, creano divisioni, creano contrasto. Chiede a qualcuno che ha avuto nel passato dei privilegi di contribuire. Questo si può fare, le persone non fanno una rivoluzione, soprattutto non si aggrappano tutti a possibili ricorsi che ci saranno e bloccheranno tutto. Ma al di là di questo aspetto di contributo di solidarietà, adesso ho perso di nuovo il filo, quota 100, bravissimo, al di là di questo vuol dire che uno può andare in pensione, ma ci va con la pensione contributiva. La pensione contributiva vuol dire che tutti gli euro che paghi, che contribuisci, contano ai fini della tua pensione. Come si chiama lei?
Jasmine.
Prendiamo Jasmine. Diciamo che Jasmine lavora, e quindi questo è il conto pensionistico di Jasmine. Jasmine è interamente nel metodo contributivo, quindi ha un suo libretto delle pensioni, versa contributi per tutta. Quando Jasmine andrà in pensione, senza bisogno che nessuno cambi niente, avrà la possibilità di pensionarsi da 63 a 70, perché col metodo contributivo la flessibilità è naturale, è consentita. Jasmine accumula i contributi versandoli ogni anno. Lo Stato li conteggia tutti, li conta tutti fino all'ultimo. Non solo, ma lo Stato, che non li mette per comprare dei titoli, perché li deve usare subito per pagare le pensioni, i suoi soldi non li mette da parte, servono per pagare le loro pensioni. Ma lo Stato riconosce a Jasmine un rendimento, come se fosse un tasso di interesse. Ma non è un tasso di interesse finanziario, perché non c'è impiego finanziario. Da dove viene quel rendimento? Beh, ve l'ho spiegato un po' prima. Viene dalla crescita del PIL, viene dalla crescita della popolazione e dalla crescita del reddito pro capite. Quindi se l'economia cresce, anche i contributi di Jasmine hanno un rendimento, e più l'economia cresce e più questo rendimento è importante. Jasmine raggiunge, supponiamo, l'età di 65 anni, si guarda a tutto quello che ha accumulato, lo si trasforma tenendo conto dell'aspettativa di vita di Jasmine, non lei in persona, ma la sua classe di età, dell'aspettativa di vita di Jasmine all'età in cui lei va in pensione. Poi se Jasmine vive molto a lungo, percepirà la pensione molto a lungo, se invece non dovesse, ma non diciamolo, allora ci saranno altri che beneficeranno di questi contributi che lei ha versato, perché questo è il meccanismo dell'assicurazione. Il punto è che se Jasmine, arrivata all'età di 63 anni, dice: vabbè, ma se io vado adesso, quanto prendo? E se vado un anno dopo, quanto prendo? Allora Jasmine vede che la sua pensione, se va un anno dopo, aumenta di, poniamo, 5% circa. Se va due anni dopo, aumenta di un po' più del 10%. Se va tre anni dopo, la sua pensione cresce di un po' più del 15%. Perché? Perché questo metodo premia due cose, tiene conto di due cose. Primo, il fatto che se continua a lavorare versa i contributi, quindi quei contributi fanno pensione. Secondo, se ritarda di un anno la pensione, vive un anno meno come pensionata e un anno in più come lavoratore. Quindi, siccome il suo periodo da pensionato è più corto, questo capitale che cresce si spalma su un periodo più corto e quindi la pensione aumenta. Badate che non è il meccanismo che si usava con le pensioni di anzianità. Con le pensioni di anzianità prima vai e meglio stai. E infatti la gente capiva che conveniva uscire e magari, scusatemi, conosciamo come è fatto il mondo, conveniva uscire e poi lavorare in nero. Lavorare in nero. E quindi Jasmine invece non avrà questa cosa, perché Jasmine è nel metodo contributivo e sa che se va in pensione prima prende di meno e se va in pensione dopo prende di più. Ora questo non dobbiamo aspettare Jasmine per vedere questo meccanismo, perché dal 2012, adesso sono passati 6 anni, questi 6 anni sono contributivi. Allora se tu ritardi di un anno la tua pensione aumenta 5, 4 e mezzo, 5. Se vai avanti di 2 la tua pensione è di 10 punti percentuali più alta. Quindi se invece vai subito con quota 100, tua pensione è quella che è. Allora qui io capisco l'aspettativa al pensionamento di molte persone che hanno una professione dura, difficile, e per fortuna il progresso dovrebbe voler dire che il lavoro si fa più gratificante per tutti, perché anche in agricoltura oggi, una volta l'agricoltura, la terra era là e faceva fatica, ma oggi si guidano i trattori, magari non so quanto più, ma insomma, quello è il futuro, perché anche l'agricoltura sarà ad alta intensità di capitale e bassa intensità di lavoro, perché un trattore guidato dall'interno di un ufficio fa il lavoro che prima facevano diverse persone per diversi giorni. Quindi queste cose qui succederanno. E allora speriamo che il lavoro diventi, oltre che esserci per tutti, diventi anche più gratificante per le persone, non sia più una condanna, ma sia un naturale elemento che ci accompagna nella vita, magari anche più flessibile di quello del passato. Se questi qui usano la quota 100 invece di lavorare ancora per 2, 3, 4 anni, la loro pensione è più bassa. Quindi Salvini fa naturalmente finta di non sapere le cose, dice: voi non avrete nessun taglio. È vero, non ci sono formalmente tagli, ma si applica il metodo contributivo. E l'ufficio parlamentare di bilancio, un'altra, diciamo così, nicchia di tecnici all'interno della politica, è come è stato creato non da molti anni, perché i parlamentari, sapete, quando si discutono le leggi di bilancio, avete visto che ci sono più di 3.000 emendamenti adesso per questo. Io l'ho visto ed è veramente un mercato. Cosa succede? Che allora era così, se il PD era molto, un deputato del PD era molto interessato a una cosa, cercava di parlare con il suo contraltare di Forza Italia, che ne voleva un'altra, e si mettevano d'accordo per votare l'uno quella dell'uno e l'altro quella dell'altro. E tu, ministro, perché lì bisognava stare lì e presidiare, perché se fanno così ti portano via i soldi da un altro capitolo e tu dici: ma come, c'erano i soldi qui e non ci sono? Siccome è un gran caos, io ho visto la sottosegretaria del mio collega di istruzione piangere a dirotto perché le avevano portato via qualcosa come 350 milioni dal bilancio della scuola, a parte le cose che... Ecco, quindi quello è la situazione. Allora, questo è quello che succede con la quota 100. La vogliono fare? Poi l'altro elemento, la vogliono fare? Possono farla. Per le persone disagiate, secondo me, l'APE sociale andava bene, perché dai l'anticipo pensionistico a carico della collettività, quindi non a carico dei contributi, ma della tassazione generale. L'APE volontaria, vuoi andare in pensione prima per ragioni tue, non sei in condizione di bisogno, ti paghi tu con i costi di questo anticipo. A me sembrava che fosse una flessibilità accettabile, però loro non stanno neanche a domandarsi se quelle cose lì potevano essere migliorate, perché loro devono dire che hanno smantellato. Agitare lo scalpo della Fornero è il massimo desiderio di Salvini, e quindi quello lui lo farà, anche se non è vero, perché cosa lo fa per un anno? Per un anno. Ci sono 7 miliardi per questa cosa, Ok, l'anno questi quando vanno in pensione, poi sono in pensione, tutte le volte devi pagargli la pensione, ovviamente. Quindi le uscite ci sono per tutti gli anni di vita e speriamo che vivano a lungo. E si dice sì, ma entrano altri. Questa è l'altra bella illusione, perché non succede che se va fuori uno ne entra un altro. Addirittura hanno chiamato i capi degli amministratori delle aziende pubbliche e gli hanno detto: sentite, questo qui dovete farlo. Quindi per uno che sostituite quanti ve ne prendete, e gli altri messi alle strette hanno detto ma forse due. E poi succederà, anche lì se si fanno le perdite, se gestisci un'impresa con criteri di economicità, prendi le persone di cui hai bisogno. Se gestisci un'impresa con criteri politici, fai come si è fatto molto in questi anni, decenni passati, riempi di persone che non servono e poi devi pagargli lo stipendio e fai il loro male, perché non è così che si fa il bene delle persone che cercano di lavorare. Quindi quota 100 è una controriforma molto parziale, finanziata a debito, che avvantaggerà certe classi di età, ma che ben difficilmente potrà essere riproposta anche per le altre che arriveranno dopo, coorti di età. Tito Boeri ha fatto i conti che andare a farlo ogni anno fino al 2022, incluso, costerebbe 120 miliardi. Allora la domanda da fare in una società democratica è: ma noi che abbiamo ristrettezze e tanti bisogni, vogliamo spendere 120 miliardi per mandare in pensione prima le persone o vogliamo spenderli per le infrastrutture, gli investimenti in infrastrutture? Abbiamo, quando piove, abbiamo tutto il nostro terreno che magari gli allagamenti, i ponti, le valanghe, abbiamo bisogno di manutenzione. La scuola, io vorrei, ecco, io l'ho detto a Milano a un forum di donne, dico io vorrei un governo che dicesse che noi come paese vogliamo l'asilo, inteso come scuola dell'infanzia, di cittadinanza. E mi piace questa idea. Ma sapete che sarebbe rivoluzionaria? Perché vuol dire cominciare là dove c'è più bisogno e, badate bene, là dove si giocano le opportunità della vita. Perché se tu il bambino cominci a trascurarlo dall'infanzia e non gli dai le cose di cui ha necessità, e poi gli dai una scuola, sì, giusto così, e beh, questo bambino nasce, il bambino ai primi anni si gioca le chance. Allora, vogliamo parlare di parità di opportunità, ma la parità delle opportunità comincia di lì, dalla prima infanzia che bisogna avere cittadinanza, anche estesa ai bambini che sono qui e che non hanno il colore nostro, perché quelli saranno futuri cittadini nostri. E siccome non è che saremo in tanti, se abbiamo anche dei bambini di colore diverso dal nostro, ben vengano, alla faccia di Salvini. Mi fermo con la risposta qua. Buon auguri a voi, ragazzi.
Domanda. C'è una domanda?
Sì, prego.
Quando si è provato a fare il ministro e ha dovuto fare questa scelta molto difficile, io personalmente la condivido, ma mi chiedo, è vero che sarebbe stata una scelta forse più difficile ancora, ma basta aprire la pagina di qualsiasi giornale o fare dei confronti con tra città, tra regioni, tra stati, per vedere come noi spendiamo i nostri. È vero che tagliare vuol dire tagliare nelle tasche di qualcuno, magari anche di molti, sì. Ma vuol dire anche tagliare degli sprechi. Allora, è stata più, cioè sarebbe, si è pensato, come dire, a far fare dei sacrifici anche in quel senso, oppure in quel senso bisognava avere una forza politica tanto maggiore per invece invece fa una riforma delle pensioni che avrebbe toccato poi le generazioni, non tanto quelle attuali magari, ma quelle future, era più semplice.
Allora, noi ci siamo molto opposti. Intanto, sa, adesso qui abbiamo due viceministri che fanno il loro tutto, uno in particolare, l'altro arranca un po'. Ma comunque, il punto è questo, che noi avevamo dei compiti. Io non avevo fatto un corso per diventare ministro, quindi io mi fidavo molto di Mario Monti e pensavo che ciascuno dovesse essere lì e cercare di fare le sue cose. Mi si dice tu devi fare la riforma delle pensioni, io mi metto a lavorare. Lavoravo con i miei funzionari e soprattutto con quelli del Tesoro, che sono quelli più esperti, per scrivere questa riforma, per capirla, per metterla in piedi, perché un conto è fare professore e un conto è scegliere per la totalità della popolazione, sono due cose completamente diverse. Quindi noi ci siamo posti questo problema. E le dico anche una cosa, io credo di essere stata, se non l'unica, una delle poche, a chiudere un ente, perché ho detto, beh, insomma, forse qui possiamo risparmiare dei soldi. Era l'ente, dunque si chiamava Fondazione per il Volontariato, Fondazione Pubblica per il Volontariato. Era la fondazione che doveva coordinare tutte le attività di volontariato. Però al Ministero c'è, perché il Ministero è anche delle politiche sociali, c'è una direzione con molti funzionari e un direttore generale che fa quello. Allora io dissi, ma perché dobbiamo avere una fondazione, un ente e poi anche una direzione? Cioè non rischiamo così di creare delle sovrapposizioni e delle spese inutili? E quindi dissi, cancelliamola. Ma non le dico che cosa, e anche in Consiglio dei Ministri erano arrivati ad altri, ma Elsa, ma devi proprio fare questo? Io l'ho fatto, e siccome poi c'era che presiedeva un mio collega economista, uno molto aperto, e da allora non mi parlo più, perché era una piccola poltrona anche quella, però c'erano persone lì. Allora, quando si dice tagliare gli sprechi, questo è riuscito, quindi non c'è più, sono pochi soldi risparmiati, ma sono risparmiati. Però ce n'è un altro che vi racconto, perché il Ministero del Lavoro ha attaccato un ente che si chiama ISPOL, che è l'ente per gli istituti sul mercato del lavoro. È un ente che ha 650 dipendenti, una roba mostra, e dovrebbe darci il migliore mercato del lavoro del mondo, perché si dice sempre la Germania ce l'ha, anche noi ce l'ha, però fa parte di quelle categorie di persone, tu forse ne sai qualcosa, fa parte di quelle categorie di persone che quando tu dici dico lei perché lei è una mia ex studentessa che era venuta come stagista al ministero, poi lei ha continuato molto più di me, poi è rimasta là per un bel po', adesso però fa l'insegnante, vero? Comunque, la questione è che lì c'erano, e tu dicevi, mi potete dare dei dati su questo? E lì la risposta era come quella di prima del direttore di studi, e cioè noi non facciamo queste cose, oppure noi abbiamo altre cose, cioè non erano mai, e uno dice perché? E poi ti accorgi perché quell'ente lì è stato riempito di persone, dai ministri di passaggio, i quali magari avevano dei collaboratori. Io non l'ho neanche fatto per te, avrei forse potuto, ma non è il mio stile, perché noi siamo sabaudi, tu non l'avresti forse voluto, non è il mio stile, quindi io non le ho detto adesso ti mando all'ISPOL. Però questo era il modo. L'ISPOL è un ente pieno di persone che si chiama ricercatori, ma se vuoi prendere 30 persone che siano ricercatori, devi far fatica, e magari quelli sono bravi. Tutto il resto, cosa ne fai? Ci siamo messi in testa, notate bene tra l'altro, che l'ISPOL ha una sede messa in piedi quando Maroni era ministro del lavoro, si vede che ha girato gli occhi dall'altra parte in quel momento, ha una sede a Benevento. E tu ti domandi, ma perché l'ISPOL ha una sede a Benevento? Risposta: perché c'era un sottosegretario di Maroni il quale voleva fare qualcosa per la sua città, anche lui, e allora ha detto mettiamo su una sede dell'ISFOLA e riempiamola di giovani che diciamo che fanno ricerca lì. Tu dici cos'è, che ricerca fanno? E una volta che io ho detto ma vi rendete conto che fate il danno di queste persone? Perché poi la prima cosa che vi chiedono casomai è di essere assunti, perché erano tutti lavori temporanei, tutti a contratto. Per loro, e poi ti dicono, ma non costa. Non costa perché? Perché il comune di Benevento dà l'edificio. Però costa in termini di inefficienza. Allora io volevo chiudere quella cosa lì. Non l'ISPO tutta perché non si poteva, cosa facevo? 630 persone che tra l'altro sono i più sindacalizzati, arrivavano nel mio ufficio in maniera quasi violenta, eh? Però quello di Benevento volevo chiuderlo. Bene, le posso dire che mi arriva una telefonata e mi dice Elsa non lo puoi fare perché quel deputato lì è in maggioranza e dovrà votare la fiducia adesso. Non possiamo permetterci di perdere un voto. Siccome io ero un ministro ubbidiente, ciabaudo, quando mi dicono questo io ho detto non sono d'accordo, però cosa vuoi che faccia cadere il governo per chiudere l'ufficio di Benevento dell'ISFOL? Chi l'avrebbe capito questo? Però gli sprechi sono fatti così, gli sprechi sono l'altra faccia di noi che cerchiamo un appiglio nella pubblica amministrazione per avere qualcosa, un sussidio, un lavoro, qualcosa. Ed è molto difficile correggere gli sprechi. È l'altra faccia delle riforme. Le riforme sono fatte per creare efficienza, che non è una parolaccia, ma vuol dire esattamente correggere gli sprechi, correggere le distorsioni. E questo richiede un cambiamento culturale profondo. Poi è vero, possiamo anche dirlo, al nord abbiamo molti meno sprechi, al sud purtroppo perché la gente vive di tante cose e quando tu devi dire a una persona guardi lei è uno spreco pubblico quindi io la devo cancellare, non è mica facile e magari hai tutti contro. Però io ho letto che ho cancellato era Milano. E sapeste quante telefonate ho ricevuto, quante pressioni, ma quello almeno l'ho fatto.
Lo so, si parla di debito, si parla di deficit, e poi avete assunto un'iniziativa molto importante di riforma costituzionale, parlava prima il dottor Quinterno, sul pareggio di bilancio. Però questa norma costituzionale non è sindacale, quindi mi dico, è valsa la pena prendere questa iniziativa così importante?
È un tentativo di dare un po' di disciplina a un paese che non la ama. Per tanto tempo i politici tutti hanno detto, siccome spendere è molto più facile che tassare, e quindi cosa succede? Che il bilancio è fatto di tassazione e di spesa. La spesa ha due categorie, una è la spesa per interessi. Se gli interessi, il tasso di interesse è alto, quella spesa lì è grossa perché hai debito alto e quindi quella parte lì puoi cercare di gestire meglio il debito pubblico, allungare le scadenze, fare queste operazioni di gestione, ma comunque devi pagarli. Quindi togliamo quello, allora rimane la differenza tra le spese e la tassazione, quello che si chiama il saldo primario, qualche volta lo sentite nominare perché toglie la spesa per interessi. Noi abbiamo un saldo primario adesso positivo, vuol dire che noi tassiamo più di quanto non sia la nostra spesa per servizi pubblici, per scuole, per ospedali, per sicurezza, per infrastrutture, per tutte queste cose. Il nostro saldo è positivo, ma con questo saldo positivo non riusciamo a pagare tutti gli interessi. Quindi il problema è che abbiamo ancora ogni anno un disavanzo, cioè abbiamo ancora ogni anno una parte non coperta. Ogni anno arrivano in scadenza circa 300 miliardi di debito pregresso, a cui bisogna aggiungerne qualcosa come, mettiamo, un centinaio di disavanzo. E allora vuol dire che tu un po' meno. Vuol dire che tu ogni anno devi trovare soldi per coprire questa differenza. Non ci sono altre modalità se non aumentare la tassazione, si dice, eh no, è perché la tassazione è già molto elevata, bisogna ridurla. Ridurre la spesa? I servizi essenziali come fai? Adesso si è fatto molto anche sui LEA, cioè sui livelli essenziali delle prestazioni, per almeno salvaguardare quelli. Però tagliare la spesa, poi lo sanno i comuni che cosa vuol dire tagliare la spesa, perché poi vengono a mancare le risorse ai comuni per la gestione degli affari correnti. E allora cosa fai? Altro debito, ma per fare altro debito ricaschiamo nella cosa di prima. Allora si è detto, siccome noi siamo entrati nell'euro, perché quando avevamo la nostra moneta, voi sapevate che c'era il problema dell'indipendenza della Banca d'Italia, quando il governo doveva spendere, telefonava la Banca d'Italia e diceva: io ho bisogno che voi mettiate moneta, mi date moneta con cui io pago i servizi. Però poi c'è stato, e quella moneta lì ovviamente faceva inflazione, perché ce n'è troppa e fa inflazione. Allora a un certo punto la nostra Banca d'Italia, c'è un famoso divorzio, la Banca d'Italia ha detto: no, scusa, io devo fare come la Bundesbank, noi dobbiamo essere qui a salvaguardare la lira, il valore della lira, perché se metti troppa moneta la lira vale molto meno e quindi non è un buon gioco per i cittadini, anche se al governo fa piacere avere la moneta perché così può spendere. E quindi quando noi siamo entrati prima nel sistema monetario e poi nell'euro, e ancora prima col divorzio, si è detto al governo: tu vuoi spendere più di quanto tassi? Affar tuo, però ti devi indebitare, perché io la moneta non te la do più. Perché la moneta, io devo salvaguardare la moneta, tu vuoi fare la politica fiscale, roba tua, però io devo salvaguardare il valore, il mio dovere. E quindi noi ci siamo aggrappati all'Europa perché, ottenuta la disciplina monetaria attraverso l'indipendenza della banca centrale, avevamo perso quella fiscale. Quindi da quando si è perso la possibilità di emettere moneta, il debito nostro ha fatto così, è sempre salito, sempre salito. E molti dicevano: dobbiamo mettere un limite costituzionale alla possibilità di indebitarsi. Dobbiamo mettere un limite costituzionale perché a tutela delle generazioni future, perché lo Stato, abbiamo detto, deve tutelare, ma lo Stato è rappresentato da politici. I politici guardano le elezioni tra 6 mesi, cosa volete che gliene importi delle generazioni future? La Costituzione è la legge suprema, e lì, allora, se noi mettiamo un vincolo lì, magari funziona. Però dal 2012 non ha mai funzionato. Perché? Perché l'obbligo del pareggio di bilancio non è stato messo pareggio di bilancio ogni anno. È stato detto che doveva essere il pareggio di bilancio strutturale. Ora, l'interpretazione di quel termine strutturale è un'interpretazione dove i giuristi potrebbero passare degli anni a definire che cos'è strutturale. Allora, se c'è un'intesa politica, si capisce benissimo, vuol dire che se sei già molto indebitato cerca di ridurre il debito, che è la regola che ci ha dato l'Europa. E se però sei un politico indisciplinato, quello che succede è che tu te ne freghi, come dice sempre Salvini, me ne frego, e quindi vai avanti aumentando il debito, e lì c'è di nuovo il rischio. Allora, voi avete anche letto che ieri la stampa riportava una cosa che solo la stampa aveva, della possibilità che Mattarella non firmi la legge di bilancio. E sa perché c'è stata questa, come dire, sì, perché noi abbiamo una regola costituzionale, l'articolo 81, che potrebbe essere proprio preso a base, che riguarda proprio il debito, e la procedura di infrazione che ci dovrebbero dare adesso non è fatta sul disavanzo, ma è fatta sul debito, sull'eccessiva accumulazione di debito. Quindi il Presidente potrebbe dire, sarebbe un'interpretazione Io non so cosa potrebbe capitare, perché avete visto cos'è successo prima, avete visto le reazioni come minimo scomposte, e quindi però il Presidente potrebbe dire che ci sono dubbi di costituzionalità per la possibilità che sia violato l'articolo 81 della Costituzione, che adesso legge non è cambiato, quindi è nella nostra Costituzione. È un terreno molto molto complicato, perché come sempre quando le cose si avvicinano alla zona di rischio, poi il rischio può materializzarsi in maniera improvvisa con cambiamento di rotta degli investitori e allora lì crisi finanziaria. Quindi io immagino anche, come dire, l'angoscia del nostro Presidente, a cui sicuramente piacerebbe dare qualche lezione ai nostri, ma sono già troppo sicuri di sé, quindi figuriamoci se hanno... Infatti loro dicono sempre, Salvini soprattutto, io infatti una volta l'ho detto alla radio, ho detto Salvini dovrebbe smetterla di dire che non ha bisogno di lezioni, perché si vede ampiamente... Si vede ampiamente che non ne ha mai prese. Facciamo ancora.
Una domanda.
C'è ancora lei. Allora, io devo dire che la fiducia la date voi. Perché io vado tanto a fare questi giri, qualche volta vi assicuro proprio stancanti? Nel weekend precedente ho fatto 5 incontri come questi in 2 giorni e mezzo. Ho fatto Padova al pomeriggio all'università, Valdagno alla sera. No, così era, non mi ricordo. Insomma, alla sera ne ho fatto uno, sì, Valdagno. Poi il giorno dopo sono andata a Bergamo, poi sono andata a Vicenza, Bergamo il pomeriggio, Vicenza la sera e il giorno dopo a Firenze. Non è che dico questo per dire no, Wonder Woman, no. Dico questo perché mi riaggancio alla sua domanda. Io vedo persone interessate a capire, e questa è la fiducia che ci dà il paese. Cioè è vero, c'è almeno metà del paese che invece è pronta a seguire le illusioni, gli slogan, le bugie, perché la quantità di bugie che ci raccontano è mostruosa, e molte persone però non se ne accorgono e le accettano. Allora però far venire qualche dubbio in chi ha solo certezze credo che sia molto importante, e della risposta, cioè è questo. Se io vedessi sempre qualcuno che tutte le volte insultare, no, non va bene, ma tutte le volte sempre le stesse domande, cioè, invece no, c'è un desiderio di capire, di andare oltre, e questo per me è la speranza, e questo è anche il motivo per cui mi impegno. È una goccia nel mare, è vero, Dopo ci vuole l'organizzazione. Io ve lo dico subito, io non voglio entrare in politica, tanto non c'ho più l'età. E poi, basta, io ho dato. Però il mio ruolo, lasciatemelo dire così, di educatrice, che è stata tutta la mia vita, perché quella di ministro è una parentesi, il mio ruolo di educatrice io lo voglio mantenere fino a quando ho non solo l'energia, ma anche un po' di persone che vogliono ascoltare. Io dico sempre, non è obbligatorio essere eletti per parlare, perché adesso c'è anche questa pretesa, si faccia eleggere e poi parli. Oh, ma diamo i numeri, noi veramente diamo i numeri, perché in una democrazia se c'è qualcuno che ti ascolta tu puoi parlare, io non è che vado sulle pubbliche piazze a suonare la campanella per dire sono qui, ci sono inviti che arrivano, ai quali io dico sì, ci sono persone che ascoltano, interloquiscono, ci sono persone dove c'è una piccola semina, ci sono persone che poi a loro volta seminano da altre parti e così magari quell'ondata di populismo con cui facciamo i conti oggi si riduce, si riduce, si riduce. È un percorso lungo? Sì, però io credo che rispetto al populismo noi non possiamo pensare al salvatore della patria. No, basta. Noi non abbiamo bisogno di uomini forti che contro il populismo abbiano una ricetta. No, no. Noi abbiamo bisogno di un popolo più consapevole, più avveduto, meno disposto a farsi imbambolare. Ma questo richiede tempo, ma noi non ci faremo imbambolare. Ultimissima, ultimissima, perché? Due, tre mila pratiche, ma questo dipende. No, guardi, su questo devo dire che l'INPS, sia per come, ma non è merito né di questo presidente né di quello precedente, è merito soprattutto di un presidente che ha voluto la informatizzazione dell'INPS. L'INPS, che è un ente enorme, e io sono stata anche accusata di aver messo l'INDAP dentro l'INPS, ma credetemi, non c'è ragione di avere due enti previdenziali, due presidenti, due consiglieri d'amministrazione. No, deve essere unico. Le regole pensionistiche sono uniche e quindi deve essere unico l'ente. E quindi, e poi i lavoratori dipendenti pagano come i lavoratori autonomi. Ma in ogni caso mi stupisce quello che lei dice, perché io trovo sempre... ho trovato già anche quando avevo un presidente che non era particolarmente mio sostenitore, ma l'INPS è un'istituzione che funziona abbastanza bene. Magari, non lo so se è qui, mi stupirebbe però che...
No, io ho un impiegato che dice che ha 2.000 pratiche da partire da solo.
A Roma dottoressa, essere mandato che i voucher di edilizia si possono usare, a Roma.
Allora, siamo un paese variegato, però non voglio finire su questo, voglio finire con un messaggio anche qui positivo. L'INPS è qualcosa che noi dobbiamo difendere, perché è un ente, non solo nel quale tutti siamo una casa comune, l'INPS, e gestisce tutte le nostre pratiche di welfare, oggi è informatizzato. Devo dire che è anche molto trasparente abbastanza, certo dobbiamo anche essere in grado di usarlo. Quello che succede, e succedeva a me, perché io avevo spesso molte persone che mi dicevano, ma io sono andato all'INPS e mi dicevano, no, ma tanto questo è colpa della Fornero, era tutta colpa mia. Allora, quegli impiegati lì purtroppo ci sono. Sono quegli impiegati che non bisognerebbe, non dico quella sua che magari...
È possibile che abbia 2.000
Ma non lo so, se un computer 3.000 pratiche, un computer le svolge in tempi molto rapidi, quindi dipende dall'informatizzazione degli uffici. Però il punto è che noi abbiamo anche delle cose buone. Le cose buone dobbiamo valorizzarle e farle funzionare anche meglio. L'INPS ha sicuramente molto margine di miglioramento, non deve essere considerato, come per molto tempo è stato considerato, una sorta di ente dove si mettono gli ex sindacalisti, gli ex imprenditori, perché bisogna dare loro qualcosa. No, quella cosa lì finito, passata, bisogna che le persone siano brave e bisogna che il servizio ai cittadini continui a essere. Deve migliorare, ma non possiamo essere così negativi sul nostro ente. Molto sì. Qualcosa funziona in Italia, l'Italia delle nostre parti magari funziona meglio che da altre parti, però questo non è un buon motivo per dire che ma adesso non c'è più nessuno che vuole la separazione. Sicuramente noi vogliamo un'Italia forte dentro l'Europa. Ecco, e non un'Italia fuori dell'Europa. E con questo vi saluto tutti e vi auguro buona giornata.